in Cina, più o meno tutte quante sono coinvolte direttamente. Nella parte finale volevamo parlare pure dell'iniziativa che si sta tenendo a Napoli, cioè Massa Critica, che sta facendo due giornate di assemblea. Cercheremo di sentire Nicoletta Dosio, che come una brava non TAV, una brava disobbediente, cioè che non obbedisce agli ordini questurini, ha violato anche l'obbligo di domicilio che gli è stato dato dopo l'obbligo di firme, sta rifiutando, continua a resistere da buona non TAV a non stare sotto la prepotenza. Questi sono più o meno gli argomenti che cercheremo di trattare, anche col contributo di chi magari ci telefona e ci aiuta a fare la trasmissione. Sì. La parola a Luciano,
entriamo, così fa una piccola introduzione. Entriamo in tema della questione Siria, Medio Oriente, Turchia e Movimento Curdo. Questa radio se ne sta continuando ad occupare giorno dopo giorno, quindi le vicende di questi ultimi giorni sono comunque passate in radio. Oggi proviamo ad approfondire un po' e cercare di capire meglio qual è lo scenario. La novità di questi giorni, purtroppo, e per chi sta seguendo tutta la questione, è lo sconfinamento dell'esercito turco in Siria, sconfinamento che Erdogan va predicando e tentando già da tempo per la creazione di questa zona cuscinetto che gli dovrebbe consentire, quantomeno nelle sue intenzioni, nella sua strategia politica, di entrare poi, come dire, coi piedi nel piatto al momento del tavolo negoziale, quando ci sarà, per la spartizione della Siria e delle sue ricchezze. Sostanzialmente questo è uno quantomeno degli obiettivi, o quantomeno uno degli obiettivi principali. Quello che è successo in questi ultimi giorni è che la Turchia ha sconfinato, è entrata in Siria attaccando frontalmente e violentemente non l'ISIS, come da dichiarazioni ufficiali, ma il movimento di resistenza curdo. Un movimento di resistenza curdo che negli ultimi mesi aveva ottenuto ulteriori importanti vittorie sul campo, aveva liberato nell'ultimo periodo Membij, che era un'altra delle città ancora occupate, ancora nelle mani di ISIS, con il sostegno politico, quantomeno se non militare, anche della cosiddetta coalizione internazionale. E questo però consentiva e consentirebbe, ora vediamo come evolve la situazione, al movimento curdo di unificare finalmente anche il cantone di Kobane con quello di Afrin. Voi sapete, sono tre i cantoni: Cesire, Kobane e Afrin. Gli ultimi due erano e sono in parte ancora ostacolati nelle vie di comunicazione dalla presenza ora di ISIS e ora della Turchia, che, come dire, avendo perso l'efficacia, la carta dell'utilizzo di formazioni terze, ISIS nella fattispecie, che è stata sconfitta sul campo, di fatto, almeno in Siria, ha deciso di entrare direttamente sul campo col proprio esercito, facendo quello che fanno i turchi, sparando, uccidendo, massacrando, creando macerie laddove si avvicinano. Sono entrati, la notizia credo sia proprio di ieri, oltre che dal confine di Jarablus, che tra l'altro va detto molto rapidamente è stata liberata dall'esercito turco senza sparare un colpo. Jarablus era occupata dall'ISIS, sono arrivati i turchi, l'ISIS se n'è andata e i turchi hanno conquistato, tra virgolette, la città senza morti né feriti, cosa che invece a Membij, dove la città è stata liberata dalle forze siriane democratiche, che è questo raggruppamento politico e militare nel quale sono presenti in modo importante i curdi, ma non solo, ci sono formazioni combattenti arabe, assire, eccetera. A Membij i curdi hanno lasciato sul campo un centinaio di morti e molti più feriti. a Jarablusi i turchi sono entrati e hanno preso la città, così
appoggiandosi anche a 1500 uomini delle milizie filo turche dell'esercito di
cosiddetto esercito di liberazione siriano, che sì. Chi sta sul campo ci dice che è una barzelletta in realtà,
quindi c'è stato un accordo con i jihadisti per quanto riguarda la liberazione.
C'è stato un accordo, come c'è da tempo, basti ricordare che adesso è venuto fuori che Gaziantep, una delle più grandi città dell'est della Turchia, è una base di reclutamento, è una base logistica dell'ISIS. Noi questa cosa l'abbiamo detta anche dai microfoni di questa radio in tempi non sospetti, perché era evidente a chi era passato da quelle parti. Insomma, l'altra cosa raccapricciante, quantomeno per noi che siamo stati molto vicini alla vicenda di Kobane, e che negli ultimi giorni i turchi hanno attaccato di nuovo anche Kobane. Stanno costruendo un muro sul confine turco-siriano all'altezza di Kobane. Vi ricordo che Kobane dal confine turco dista pochi chilometri e si vede la città dalla parte del confine turco. Questi stanno costruendo un muro a rafforzare anche fisicamente e materialmente questa situazione di embargo totale. C'è una situazione di embargo totale che va avanti da più di 6 mesi nei confronti del Rojava, per cui questo va detto e urlato, secondo me. In Rojava c'è una situazione drammatica dove ormai scarseggiano i viveri, scarseggia l'acqua, non c'è elettricità, non passa nulla, non passano farmaci, non passano i materiali per la ricostruzione delle città. Noi qui, come movimento di solidarietà alla resistenza curda, abbiamo in piedi dei progetti a sostegno di quella popolazione. In questo momento è quasi tutto fermo, perché anche dal versante iracheno, che era l'altra via d'accesso a Rojava, i confini sono stati chiusi, perché il signor Barzani, il governatore curdo filoamericano iracheno, diciamo che si è scoperto ulteriormente nell'ultimissimo periodo, è stato ad Ankara, ha fatto accordi con Erdogan, per cui la morsa intorno ai curdi si sta stringendo. Questo è purtroppo, diciamo, il dato di realtà che emerge da questi giorni. C'è un embargo che dura da 6 mesi e la popolazione è abbastanza allo stremo, anche se va anche detto che le formazioni combattenti sono tutt'altro che sono vive e vegete. Si parla di decine di morti nell'esercito turco negli ultimi giorni nei combattimenti in quell'area lì, che ripeto è tra il cantone di Kobane e il cantone di Afrin, vicino al confine turco-siriano, dove i turchi hanno sconfinato e sono entrati con carri armati, esercito e compagnia cantante. Però i compagni si difendono, le formazioni armate resistono, e le dichiarazioni dei rappresentanti di queste organizzazioni non sono assolutamente dichiarazioni di resa di alcun genere, ma c'è chi sostiene, e tra questi anche alcuni dei rappresentanti del PID, del Partito Curdo, che questo ingresso della Turchia sia un po' anche... E ora vediamo, ora sentiremo qualche compagno curdo che ci aiuta nell'analisi, un modo per far entrare la Turchia in un pantano dove potrebbe pagare dei prezzi molto alti, perché in quel territorio le YPG, le YPG e le forze democratiche siriane, organizzate anche militarmente, sono presenti e sono capaci di contrastare un'invasione da terra. Tant'è che, ripeto, negli ultimi giorni l'esercito turco, questo magari non passa particolarmente nei media, ma ha subito belle perdite. Al tempo stesso però ha attaccato la popolazione civile di Kobane, che è andata giustamente a contrastare la costruzione di questo muro sul confine, attaccandola inizialmente con idranti, idranti urticanti. Questi turchi hanno un apparato di contrasto cosiddetto tra i più sofisticati, e tanto per inciso ricordiamo che il maggior fornitore di sistemi d'arma alla Turchia è questo nostro bel paese. L'Italia è il paese che vende armi e fa affari d'oro con la Turchia. La Turchia è il secondo esercito della NATO e, se non ricordo male, il primo esercito come numero di effettivi, quindi stiamo parlando di un apparato militare che fa veramente impressione. Prima di sentire una corrispondenza ancora non possiamo non ricordare anche l'altra questione che riguarda la situazione del movimento curdo, che è quella di Öcalan. Di Öcalan non abbiamo più notizie. Di Öcalan nessuno ha più notizie da 17 mesi circa. Non riceve più visite né di familiari né nemmeno dai legali, gli è stato impedito, è in totale isolamento, nessuno ne sa più nulla, al punto che non sappiamo in che condizioni di salute si trova. È prigioniero, come sappiamo, nell'isola prigione di Imralli, e dallo scorso aprile non ha avuto la possibilità di contattare più nessuno. Dal prossimo 5 settembre, ovvero da domani se non sbaglio, in Turchia i politici, i parlamentari, i rappresentanti del movimento curdo avvieranno uno sciopero della fame ad oltranza, fin tanto che non sarà possibile rincontrare il presidente del PKK. Cominceranno, se non sbaglio, una cinquantina di parlamentari, i quali parlamentari, e finisco, sono stati privati dell'immunità parlamentare al signor Demirtas, che è il segretario dell'HDP, il Partito Democratico dei Popoli, che era riuscito ad avere una rappresentanza in Parlamento sia nelle elezioni del giugno che del novembre scorso. È stato già fatto un primo processo dove gli hanno appioppato due ergastoli e 486 anni di prigione. Questa è stata, come dire, la sentenza del primo grado di processo. Insieme a Demirtas chiaramente sono processati e già condannati tutto il gruppo dirigente di quel partito. Questo così abbastanza sinteticamente e sommariamente il quadro, almeno per inquadrare il discorso. Ora mettiamo, se volete, un attimo di...
Solo per dire una cosa, a Cernobbio sti giorni si stanno incontrando gli economisti da cosa, il quale Padoan ha dichiarato che bisogna dare sostegno e solidarietà dopo il colpo di Stato tentato in Turchia ad Erdogan, perché Erdogan ci aiuterà a risolvere i problemi dei migranti. Cioè, noi abbiamo questo tipo di contesto. Mentre là sta succedendo tutte queste cose che avevano accennato, questo paese democratico, che si definisce aperto, civile, sostiene sia Erdogan e sia quel criminale militare, anche lui, che sta in Egitto. Eppure lì le guerre erano cominciate perché bisognava portare libertà e democrazia, alla faccia della democrazia. Sì, no, questo mi rende conto, quando noi qui vogliamo intervenire su ste cose bisogna sapere cosa fare, e dato che l'attacco è a un modello di società, cioè Rojava, e io penso che noi come militanti, attivisti sociali in Italia dovremmo spenderci un po' di più. Io dicevo questo, poi sentiamo adesso la portavoce del popolo curdo in Italia e sentiamo cosa ci dice.
Adesso la mettiamo in linea, perché mi sembra che abbiamo la comunicazione. Allora, pronto? Ci senti?
Sì.
Benissimo.
Eccoci, buongiorno, ciao.
Buongiorno.
Allora, tu sei una delle rappresentanti dell'ufficio informazione del Kurdistan in Italia, avrai sentito un po' questa breve introduzione che abbiamo fatto con gli aggiornamenti degli ultimi avvenimenti nel quadrante medio orientale, in Siria e in Rojava. Ci interessa avere intanto delle ultimi aggiornamenti, se ce li hai, direttamente da quel territorio, e poi un'analisi, una valutazione delle considerazioni dal punto di vista del movimento curdo su quello che sta accadendo in questa fase. Intanto, com'è la situazione? Abbiamo saputo di Kobane, dell'aggressione e dell'attacco dell'esercito turco anche a Kobane, abbiamo saputo che l'esercito turco è entrato anche un pochino più a ovest, in direzione di Al-Abab, aiutami, correggimi se sbaglio le pronunce, che notizie abbiamo di questi ultimi giorni?
Allora, in realtà da 2 giorni che stavamo parlando di nuovo l'attacco a Kobane della Turchia, ieri proprio hanno cominciato a costruire un muro che avevano già obiettato da tempo, costruiscono sul lungo confine con la Turchia e Siria, cominciando proprio dal Kobane. Parlando questo, io voglio un po' descrivere la situazione perché è molto particolare e vorrei che si guardasse bene, con un'analisi un po' più concentrata, perché non si può staccare degli argomenti uno dall'altro. Sì, ho ascoltato analisi e vorrei cominciare proprio da quel punto che avete lasciato, proprio dalla situazione del presidente Öcalan, che da 18 mesi che non abbiamo nessun tipo di contatto, e in più abbiamo saputo proprio ieri che secondo le dichiarazioni dell'HDP, secondo l'informazione che abbiamo avuto, che il 15 luglio proprio c'è stato un scontro all'isola di Imral durante il tentativo di colpo di Stato. Non avendo nessun tipo di notizia con il presidente Öcalan, certo che tutti i curdi, tutte le parti del Kurdistan e anche in Europa stanno in piazza a manifestare, a protestare, anche a spingere di avere una notizia, perché non parlo di una persona normale, parlo del presidente Öcalan, parlo di un leader di un popolo, ma non solo, un leader che ha fatto riconoscere un popolo a tutto il mondo con le sue idee, con la sua riconoscimento. È un leader che ha dato anche l'idea, la sua filosofia, ha fatto rinascere un modello di nuova vita democratica dei popoli. Parliamo del sistema di Rojava, che era una idea del presidente Öcalan, che è stato costruito proprio per fermare tutti i tipi di guerra in Medio Oriente e anche tutta l'umanità. Quindi diciamo è un leader dell'umanità, è quello che dobbiamo vedere. E dobbiamo proprio stare accanto al popolo curdo che oggi sta scioperando, sciopera della fame, domani cominceranno tutti i politici curdi, non solo i deputati, ma proprio i sindaci che sono stati eletti durante questo periodo, i politici che conosciamo, cominceranno un sciopero della fame senza limitato. Vuol dire che finché non sappiamo niente non fermeranno a tutto questo. Ci sono tantissime azioni proprio di sacrificio per dichiarare proprio dai guerriglia, per chiedere un minimo di incontro col presidente Öcalan, perché noi siamo preoccupati dalla sua vita. Questo non lo so come viene capito, però vorrei ricordare il 99. Solo la notizia del suo arresto ha creato un fuoco nel mondo, un fuoco intorno di lui. Quindi questo per noi, per fermare anche tutti questi scontri che viviamo, per analizzare proprio il momento in cui viviamo, è essenziale di sapere una notizia, di fare un incontro con il presidente Öcalan.
Certo.
Detto questo, vorrei tornare un po' al Medio Oriente, perché come sapete il governo turco aveva deciso di fare una guerra, aveva lanciato una guerra contro il popolo curdo da tanto tempo fa, dopo le elezioni. Però il momento, in ogni possibilità che ha dimostrato per fermare questa guerra, il movimento curdo sempre ha cercato di dimostrare la sua capacità di ricostruire questa pace, di fermare questi scontri, di costruire proprio dal basso quella democrazia che è necessaria in Medio Oriente. Quindi ultimamente, per esempio, aveva dichiarato anche non un cessato di fuoco, però una scusa per poter fare un cessato il fuoco e una dichiarazione per la soluzione. Però anche lo stesso giorno proprio il governo turco ha dato come una risposta il massacro di Antep, ha ucciso direttamente decina dei curdi mentre festeggiavano, quindi ha dimostrato, ha detto che non avete diritto di festeggiare niente. Questi messaggi certo che hanno creato, si deve leggere in maniera bene, hanno creato una mentalità. E lo stesso giorno, come sappiamo, che è stato dichiarato anche la liberazione di Membici. Membici è una città molto particolare, molto essenziale per il passaggio di Daesh dalla Turchia, quindi liberare a tutto costo, perché non è stato facile 79 giorni a resistere insieme a tutte le forze democratiche siriane, con tutti i popoli, a liberare da Daesh questa città famosa, certo che ha danneggiato la Turchia, tutte le politiche della Turchia, e anche il suo rapporto ad Daesh era molto chiaro, però certo che si aspettava che la Turchia non accettasse questa vittoria delle forze insieme a coalizione che era stato lanciato per la liberazione di Raqqa in realtà all'inizio. Già si aspettava che la Turchia facesse qualcosa, un altro passaggio per proprio mettere in buio questa vittoria di Membici. E anche non dimentichiamo che il 15 luglio la Turchia, con l'esercito, che l'esercito è essenziale in Turchia, aveva vissuto un periodo molto particolare che ormai nessuno credeva a una forza militare in Turchia. Quindi l'esercito turco, che è uno dei più grandi della NATO, aveva perso la fiducia, aveva perso la credibilità e aveva perso anche l'image totale. Per questo serviva di costruire un'image all'esercito, di dare un po' di visibilità, anche credibilità alla popolazione, che le grandi forze militari turche sono ancora in azione, per dimostrare, proprio per macchiare questa visione all'opinione pubblica, hanno cominciato a passare Gerabus. Hanno fatto scena di conquistare una città intera che anche parlando era sempre un luogo principale per Daesh, che diciamo che anche la notizia hanno detto che hanno conquistato, sono entrati, però devo dire che le forze che stavano là, anche la popolazione e anche addirittura due membri di loro sono stati arrestati, sono finiti nelle mani dei curdi, delle forze in realtà siriane, democratiche siriane, e hanno detto anche loro: noi abbiamo cambiato solo i vestiti, cioè i Daesh che si sono messi.
Abbiamo cambiato solo
i vestiti, quindi hanno tagliato le barbe, si sono cambiati i vestiti e si sono dimostrati anziché
la nazione teatrale più che nazione militare, di fatto quella, sì.
Non c'è stato un sparo, nessun scontro,
non è stato sparato
anche questo fatto, sì. Anche questo fatto dimostra che c'è stato un accordo, perché non dimentichiamo che se la Russia e gli Stati Uniti non facessero accordo, la Turchia non entrerebbero mai a Gerablus. Quindi in questo caso parliamo dell'accordo dell'unione degli Stati Uniti e Russia su questo fatto. Perché? Allora, da un lato voglio tornare anche a Hatakye, come sapete che c'è stato prima di
provi, scusami, provi a parlare un pochino più forte, un po' più vicino al telefono, okay. Grazie.
Scusa. Volevo ricordare anche Hatakye, perché la liberazione di Membici ha messo un po' in difficoltà le forze internazionali, perché la liberazione di Membici è stata fatta con la coalizione insieme, e Russia si è sentito un po' fuori dal gioco. Per questo insieme Iran hanno cercato di coinvolgere, oppure di tirare un po' la tensione dei curdi sul Hatakye. hanno attaccato a Sechi, come sapete. È stato dichiarato ufficialmente che Iran ha armato le forze di sciiti intorno a Sechi per attaccare i curdi a nome del regime. Quindi vediamo un altro scenario di guerra a Sechi, una prova di guerra, però con un obiettivo di un po' mettere in linea, secondo le richieste di Russia, mettere in linea i curdi. Perché
sembra che questa sia l'unica cosa su cui sono tutte d'accordo le potenze presenti in quello scenario, che a un certo punto bisogna presentare il conto ai curdi.
Sì,
sembra l'unico punto di contatto tra tutti i cosiddetti attori in campo alla fin fine, no?
Sì, in realtà
anche se le cose variano di momento in momento, le alleanze cambiano, gli appoggi diretti o indiretti si muovono a seconda delle convenienze. Poi però al dunque, e questa poi è l'altra cosa che ci interessava capire, qual è in questo momento la valutazione che fa il movimento curdo, perché c'è stato anche l'attacco dell'esercito di Assad alle postazioni curde di recente, no? Dopo una sorta di riavvicinamento politico-diplomatico con Erdogan, immediatamente dopo Assad attacca delle postazioni curde, no? Che valutazione fate rispetto a questo cambio di scenario?
Sì, il gioco è questo: i curdi non fanno parte di nessuno. I curdi hanno un obiettivo di democratizzare tutto il territorio, di costruire la democrazia dal basso, secondo le giustizie e le libertà dei popoli. Questo è un pericolo sia per la Russia che per gli Stati Uniti, però nel frattempo ognuno non possono non vedere la forza dei curdi in territorio, non solo dei curdi, perché comunque i curdi hanno costruito proprio un campo di democrazia in Medio Oriente, dei popoli, quindi se riescono a fare faranno con un obiettivo di loro, di costruire proprio la federazione del nord Siria. Quindi in realtà tutta questa lotta, vediamo che ognuno ha un obiettivo principale. I curdi cosa hanno obiettivo? Di unire tre cantoni, di costruire proprio quella democrazia, cominciando da quel territorio dove sono organizzate abbastanza, riescono a proprio divulgare la loro voce. Hanno dimostrato a Kobane, hanno dimostrato a Hasekie, quando anche il regime ha attaccato fortemente, però hanno avuto la capacità di proteggere e non venire a gioco. Hanno provato a Kobane di nuovo due giorni fa, perché quando sono entrati i militari turchi con i gas lacrimogeni sui civili che stavano proteggendo il confine per non far entrare, perché comunque c'è un pericolo sempre, da 3-4 giorni che facevano manifestazione giorno per giorno notte, hanno voluto provocare le forze di difesa popolare curde per un attacco, per prendere come una scusa di entrare di nuovo a Kobane. Quindi adesso, per esempio, ieri sono entrati a Rai, non a Bab, a Rai sul lungo confine, un'altra città importante. Loro in realtà vogliono
sempre lungo il confine, specifichiamo, perché non tutti hanno chiaro la geografia di
lungo confine. Loro non vogliono, cioè i turchi non vogliono unire i cantoni, per questo come sapete c'è stato già durante il regime siriano una cintura araba, un'arabizzazione del territorio, infatti tutte queste zone in realtà erano rimaste da quel tempo. Adesso ci sono arabi e i turchi vogliono prendere queste zone per non fare un confine con i curdi.
Senti, ti volevo fare una domanda a proposito del sostegno degli Stati Uniti all'FDS. L'FDS è l'unione con l'EPG e altre milizie arabe, che è nata nell'ottobre del 2015 ed è stata sostenuta dagli Stati Uniti, che hanno anche dei consiglieri militari sul territorio. Però questa contraddizione poi è esplosa con la conquista di Manjib, perché poi di fatto anche gli Stati Uniti, attraverso John Biden, hanno intimato all'EPG di spostarsi al di là dell'Eufrate e quindi sostenendo l'avanzata turca. Come giudicate questa contraddizione dell'appoggio degli Stati Uniti?
In realtà non dobbiamo vedere, cioè ormai questo momento non è il momento dei campi molto duri, cioè non c'è più sinistra e destra, non c'è più Russia-America, per dire. Ognuno, secondo i suoi interessi, collabora nel campo di guerra, secondo le sue necessità e ha delle scopo che si riuniscono, scopo che non stanno contraddittori con quelli degli altri. Quindi Stati Uniti sapeva, cioè la coalizione sapeva che per riprendere Raqqa, per riprendere Membic, per fermare
Daesh, aveva bisogno dei
kurdi.
Hanno
bisogno dei kurdi, certo. Quindi nel quel momento hanno cercato di utilizzare, e era a favore anche dei kurdi, perché comunque i kurdi vogliono unire i cantoni, quindi una collaborazione del periodo. Però nel frattempo certo che non possiamo aspettare delle forze egemoniche di una collaborazione al 100%, questa è una cosa da bambini, non possiamo credere. L'importante è di poter utilizzare il momento secondo il tuo obiettivo. Loro stanno facendo quello, e l'importante è che anche Russia è entrata in campo, perché adesso questa guerra in Siria non è più una guerra civile che è cominciata da Dara, dalla città.
È una guerra mondiale, uno scontro da tutte le potenze internazionali, questo è chiaro, che si gioca su quel territorio lì.
Sono interessati nei campi proprio gli stati, cioè gli stati, quindi una guerra che fermerà, non si fermerà. I curdi hanno cercato di costruire, cercano di costruire e continueranno di costruire questa democrazia dal basso che ha necessità in Medio Oriente, non solo in Medio Oriente ma per tutto il mondo, perché è un pericolo di non poter fermare Daesh. Daesh non è una forza piccola, una forza che è stato creato da queste forze, internazionali. Non possiamo non dimenticare.
Senti, quindi, scusami. Sì. Insieme a tutta questa queste considerazioni sullo scenario siriano, ci premeva anche avere qualche aggiornamento invece sulla situazione nel Bakur, nella regione del Kurdistan turco, dove qui dalla radio l'abbiamo seguita continuamente, abbiamo aggiornato di volta in volta, ma intanto per ricordarlo, un numero importante di città, delle città più importanti del Kurdistan turco, è stato oggetto di assedio, di bombardamenti, di massacri, diciamolo, della popolazione, e a seguito della distruzione di queste città abbiamo assistito anche alla deportazione delle popolazioni che in quelle città vivevano, popolazioni a maggioranza curda, chiaramente. C'è stato uno spostamento significativo degli abitanti del Kurdistan turco in altre città e in altre regioni della Turchia. Attualmente qual è la situazione, per esempio, a Sur o nelle altre città, Nusaybin, eccetera?
Guarda, ci sono ancora vari quartieri, non solo in territorio di Gisre, Nusaybin, ma anche soprattutto a Dersim, alle altre città che ormai la guerriglia è molto potente. Sono stati dichiarati delle
l'autonomia democratica.
No, sono stati chiusi proprio i quartieri ai civili. Un altro attacco dello Stato turco verso le quartiere dei curdi. Quindi parliamo di un altro livello di protesta totale alle forze curde, però magari la stampa non dirà e non dice mai, però soprattutto ieri, solo ieri, 25 militari turchi sono stati uccisi dalla guerriglia, quindi tutte le quartiere, tutta la zona del Kurdistan, Bakur, in realtà dalle montagne e anche varie città vengono gestiti dalla guerriglia curda. Non è più un esercito che riesce a fare delle operazioni, ogni operazione è un fallimento, quindi parliamo di un altro livello di guerra anche in Bakur. Sì, c'erano i civili che si erano spostati, per esempio quelli di Nusaybin erano andati a Mardin per causa che non potevano vivere. Ci sono città intere distrutte, quindi la popolazione insieme a quelli dell'Europa, perché ci sono tantissimi progetti di ricostruzione proprio delle loro città, cominciando da Nusaybin, Gisre, Mardin, alcune zone, Hakkari. Però nel confronto di questo il governo turco ha cominciato a proprio di cambiare lo statuto delle città, cioè di provincia alle piccoli comuni, come Hakkari e Şırnak erano due città secondo le leggi turche. Adesso sta cercando di cambiare il loro statuto per dire che sono ormai non c'è più popolazione, sono un quartiere oppure un villaggio, di cambiare lo statuto. Dall'altra parte questo anche
è una strategia importante. Sì, per indebolire cambiare, il movimento, no?
Cambiare proprio lo statuto dei curdi in territorio.
E indebolire il tessuto sociale di quel territorio, oltretutto.
Sì, anche sì. Nel frattempo, perché c'è un decreto che si parleranno nel Parlamento in questi giorni, proprio di proprio togliere tutti i sindaci, di mandare il commissario. Tutti i sindaci dove ci sono co-sindaci dove ci sono i curdi, quindi magari fra una settimana non troveremo più un sindaco curdo oppure una sindaca curda che sta nel territorio, ma anche questo è un attacco totale al riconoscimento oppure certo. Di rappresentante del popolo curdo, certo. Del popolo che sono stati eletti ufficialmente.
Senti, intanto ti ringraziamo perché ci hai dato un po' di approfondimenti utili e necessari. Volevo soltanto in chiusura annunciare, anche se non abbiamo ancora una data, che comunque entro la fine di settembre qui a Roma organizzeremo, come movimento di solidarietà alla resistenza curda, una manifestazione nazionale. Daremo la data non appena ne avremo conferma, però è il momento di far sentire la voce anche del movimento italiano.
Infatti
benché...
io, Luciano, se mi permetti, volevo fare un richiamo a tutti i comitati, tutti i colori solidali con il popolo curdo, perché parliamo di un movimento della solidarietà in Italia da circa più di 25 anni. Ha dimostrato nei momenti più difficili la sua solidarietà con le sue diversi momenti, diversi tipi di solidarietà in Italia oppure fuori Italia. Io lo apprezzo a nome del popolo curdo, però proprio questo momento non possiamo dire neanche come un momento di Kobane, è peggio di Kobane, quindi avremmo bisogno, come il popolo, ci sono tantissimi richiami direttamente da Kobane, da tutto il territorio proprio liberato e sotto la resistenza, di dimostrare la solidarietà in ogni momento della vita, di fare come una, di sentire proprio come questa resistenza del popolo, non solo curdo, perché ormai questa resistenza dei popoli verso tutte prepotenti, quindi di sentire proprio come se fosse la vostra resistenza, di scendere in piazza, di fare di approfondimento, di far conoscere e di proprio di dimostrare l'affermazione di questo popolo come se fosse la vostra popolo, cioè, perché questa resistenza è una resistenza per tutta l'umanità, non solo per il Medio Oriente. Sì, adesso c'è necessità, un'urgenza là, però è importante proprio sentire come a casa vostra, perché certo. Questo pericolo è per voi tutti.
Guarda,
per noi tutti.
Capiamo benissimo, non a caso siamo qui a parlarne, assumiamo e accettiamo e accogliamo il tuo invito a tenere i microfoni aperti, l'attenzione massima. E per quanto riguarda quel che possiamo fare qui da questa radio, continueremo ad informare, a fare controinformazione, che poi in realtà ormai coincide, come si diceva tempo fa, con l'informazione tout court, e a, come dire, a, a dare forza e voce a qualunque iniziativa riusciremo a mettere in campo a Roma e in tutta Italia. Su questo puoi star, te lo garantiamo, lo assicuriamo, l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Non appena avremo notizie di date, di iniziative, di manifestazioni, puntualmente da questi microfoni li daremo. E a questo punto ti ringraziamo molto. Andiamo avanti con la trasmissione, continuiamo a parlare di Siria, continuiamo a parlare di Rojava e di Turchia, ascoltando anche qualche altro punto di vista. Grazie mille.
Grazie,
grazie a te, grazie, ciao, e grazie al movimento curdo che ci aiuta ad avere qualche speranza in questo momento. Un abbraccio e buona giornata.
Allora, forse magari se mandiamo uno stacco musicale, così ci prendiamo una pausa.
Let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you.
Allora, Radio Onda Rossa, 87.9, una modulazione di frequenza, questa è Vengo Anch'io, parliamo sempre della Siria. Abbiamo con noi Alberto Negri, corrispondente del Sole 24 Ore, pronto?
Pronto?
Pronto, ci senti? Allora, mi sembra che
ce l'abbiamo ancora, intanto
probabilmente è caduta la linea, adesso riproviamo a ricontattarlo. E quindi, insomma, a proposito di quello che diceva la compagna della rete Kurdistan, questa irruzione della Turchia che tiene molto di più a impedire l'unificazione nel nord della Siria dei cantoni del Rojava, anche perché questo potrebbe costituire un punto di riferimento, una calamita rispetto ai turchi del sud della Turchia, piuttosto che all'unità della Siria, è intervenuta per impedire questa unificazione e per creare una sorta di nucleo, una sorta di cuneo da dove immettere le milizie filo turche. Mi sembra che adesso Alberto sia in linea, pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Eccoti qua.
Buongiorno.
Senti, Alberto, buongiorno. Senti, noi nella prima parte abbiamo avuto un'informazione da parte della portavoce del movimento curdo qui in Italia, che ci ha fatto un po' il punto sulla situazione ai confini tra la Turchia e la Siria. In particolar modo ci siamo soffermati sulle questioni riguardanti i cantoni del Rojava. Vorremmo continuare con te, viste le posizioni politiche e militari assunte dal governo turco, che hanno preso, diciamo, a livello mondiale una valenza straordinariamente inquietante, sia all'interno che all'esterno dei confini turchi. Prima di discutere, di parlare con te su quali siano i progetti dell'aspirante califfo Erdogan in Turchia e quali sono le reali intenzioni e le mire di Erdogan nel conflitto siriano.
Dunque, la realtà è che questi obiettivi di Erdogan sono cambiati con il mutare della situazione sul campo. La realtà è che nel 2011 Erdogan aveva cercato di influenzare la situazione interna siriana da fuori, cioè con i legami che aveva con Bashar Assad. Ricordiamo che Assad era un alleato di Erdogan, addirittura i rapporti erano diventati molto stretti, al punto che Assad aveva passato le vacanze insieme alla famiglia Erdogan in Turchia, che il confine turco-siriano praticamente era il confine ormai aperto, da dove si passava senza dover mostrare neppure la carta di identità. l'influenza turca in quel momento era un'influenza soprattutto di tipo economico, perché Gaziantep, che è la città industriale più importante a 80-90 chilometri dal confine con la Siria, era un po' la città da dove faceva riferimento tutta l'economia aleppina, per esempio di Aleppo, gran parte dell'industria tessile, meccanica, eccetera, lavoravano e erano terzisti per le industrie turche di Gaziantep e per gli investimenti anche internazionali. Quindi c'era questa influenza economica importante. Ad Aleppo girava la lira turca come girava quella siriana, praticamente avevano lo stesso livello di circolazione. E Erdogan, quando esplosa la rivolta contro il regime, in pratica pensava in qualche modo di dirigere dietro dirigere Assad, di spingerlo a fare elezioni, in qualche modo di cooptarlo e di tenerlo, come dire, legato alla stessa Turchia. Non dimentichiamo che nel 2008, ci sono molti episodi che si sono, come dire, dimenticati nel tempo, ma nel 2008 l'aviazione israeliana, passando sopra lo spazio aereo turco e quindi irritando assai la Turchia ed Erdogan stesso, bombardò degli impianti militari siriani ed Deir ez-Zor, e Erdogan intervenne duramente, anche si espose a favore di Bashar Assad. Quindi in qualche modo ritenne di avere una sorta di diritto di prelazione su quello che accadeva in Siria, di essere anche lui una sorta di azionista della politica siriana. La realtà è che poi Bashar Assad invece ha fatto quello che ha voluto, e quello che ha voluto è stato commisurato anche alle pressioni che ha ricevuto dai paesi arabi per staccarsi dall'Iran, perché poi lo scopo era questo. Nel giugno del 2011 le monarchie del Golfo offrono a Bashar Assad tre anni, l'equivalente di 3 anni del bilancio statale, perché rompa l'alleanza con Teheran. È molto evidente che quella rivolta popolare, seppure legittima, contro un regime duro, in realtà mirava a staccare la Siria dall'Iran, al punto che noi vediamo che cosa accade poche settimane dopo, quando l'ambasciatore americano Ford e poi quello francese si recarono tra i ribelli ad Hama, un fatto come dire mai successo nella storia, che un ambasciatore americano vada a passeggiare in mezzo ai ribelli di un paese arabo e non amico certamente come la Siria. Questo racconto che vi sto facendo è per cercare di capire quali sono state poi le decisioni prese. A settembre, quando cominciarono nell'estate, tra agosto e settembre, le prime ondate dei profughi, di cui noi siamo stati ovviamente anche testimoni, l'esercito turco, le forze armate turche cominciarono a pensare che forse si poteva fare una fascia di sicurezza. I primi campi profughi di siriani in Turchia furono messi a ridosso del confine, letteralmente a 50 metri dal confine. Era evidente che si voleva far sentire già da subito una pressione, ed è stato proprio da quel confine che in quell'autunno del 2011 Erdogan decide che, non potendo più influenzare da fuori la situazione siriana dal punto di vista politico, lo cerca di farlo dal punto di vista militare, facendo far fluire combattenti e jihadisti dal suo confine verso la Siria, col progetto di abbattere il regime di Assad, questo con il beneplacito degli Stati Uniti e delle potenze occidentali. Bene, questo obiettivo per 3 anni viene conseguito, fino al 2013, quando a settembre si capisce molto bene che, quando gli americani e i francesi rinunciano a bombardare Damasco sulle accuse di usare armi chimiche, ebbene in quel momento anche la Turchia, i suoi alleati e le monarchie del Golfo capiscono che la soluzione militare diventa sempre più complicata. L'ascesa del califfato in qualche modo dà nuove chance a questa soluzione militare. Si pensa che il califfato possa in qualche modo essere utilizzato anche in chiave e soprattutto in chiave anti-Assad e anti-sciita in Iraq, e quindi si ritorna a pensare che la carta militare sia possibile, no? Fino a quando ci si accorge che con l'intervento russo del 2015 questa carta militare viene meno. Bashar Assad viene tenuto in piedi, e a questo punto lo stesso Erdogan deve cominciare a ricambiare politica. Lo scontro con la Russia è il segno del grande nervosismo di colui che ha capito che sul campo è sconfitto militarmente, no? E ci vogliono ancora molti mesi prima che si ritornerà a riusare, come sta facendo adesso, la carta militare, dopo aver usato quella diplomatica, aver rifatto la pace con la Russia e con Israele, e adesso vede ancora la possibilità di fare che cosa? Di istituire una sorta di fascia di sicurezza, anche di una certa profondità, dentro il territorio siriano, che ha l'obiettivo principale non tanto di sconfiggere i jihadisti, che sono stati una carta da manovrare in questa situazione, ma quanto i curdi, come sappiamo bene, che aspirano a una loro autonomia, a un loro irredentismo nella zona del Rojava. Questo ci dice quante volte Erdogan abbia dovuto cambiare politica e abbia dovuto cambiare cavallo in questa situazione siriana. Non si esclude che lui, come tutti gli altri, non facciano ancora qualche altro salto della quaglia.
Ah certo, è un gran funambolo del signor Erdogan.
Mi scuso per la lunga esposizione, ma tenevo un po' a fare un po' la cronistoria di questa vicenda.
Proprio su questo, il ruolo dell'Europa, che sembra che non esiste, noi ci abbiamo solo il problema
dei profughi,
stiamo facendo di tutto, tant'è vero Padovan ha dato piena solidarietà a Erdogan a Cernobbio l'altro giorno, perché c'è il problema dei profughi sul confine europeo, insomma. Cosa sta succedendo? L'Europa che ruolo c'ha dentro sta situazione, insomma, anche sapendo che la Turchia è un paese della NATO?
Allora, i profughi sono un'altra carta che viene manovrata, come sono state manovrate le fazioni in campo, nel campo di battaglia in Siria, anche i profughi sono diventati una carta, no? A parte che Erdogan stesso, il discorso del 1° luglio che ha fatto quest'anno, ha promesso ufficialmente di concedere la cittadinanza ai profughi siriani, con due obiettivi: quello di avere voti per le prossime elezioni e quello anche di cambiare, come dire, un po' la composizione demografica delle zone di confine, abbassando naturalmente la quota di componente curda, no? Faccio diventare cittadini degli arabi, a questo punto, come dire, diminuisco anche un po' la quota di popolazione curda in quell'area, no? E questo, non dimentichiamo mai, è sempre stato uno degli obiettivi che sono stati perseguiti da tutti i regimi della regione, da quello iracheno a quello siriano: spostamenti e movimenti di popolazione che sono funzionali in qualche modo al potere, e questo è alla gestione del potere, no? Mettendo uno contro l'altro, oppure giustapponendo le varie comunità, sia dal punto di vista etnico che religioso, che è il problema poi chiave di fondo della risistemazione o della sistemazione del Medio Oriente odierno. Bene, detto questo, che cosa vuol fare con i profughi Erdogan? Ma certamente li usa nei confronti dell'Europa, no? Li usa per cercare in qualche modo di acquisire posizioni. Noi diamo tutta questa solidarietà a Erdogan non solo perché si tenga i profughi, ma diciamocelo francamente, perché la Turchia è un partner economico importante, oltre il 50% dei suoi commerci ce li ha con l'Europa, oltre il 70% degli investimenti che ci sono in Turchia provengono dall'Occidente. Cioè anche i
Alberto,
nuovi rapporti,
anche sì, tutto il lavoro sfruttato lì al confine, il lavoro, diciamo, dei stessi bambini siriani, poi tutto ciò che viene prodotto viene riciclato attraverso i commerci con l'Europa,
ma non c'è dubbio. E poi c'è un dato strategico ineludibile, cioè la Turchia ha 24 basi della NATO, armi nucleari comprese, e che qual è l'obiettivo dei paesi europei e degli Stati Uniti, ovviamente, quello di vendere armi e sistemi d'arma alla Turchia. Anche l'Italia ha interessi molto forti da questo punto di vista, e ricordiamo che facciamo fare gli elicotteri dell'Augusta nella città di Kayseri, che abbiamo intenzione di vendere navi, che abbiamo forse intenzione anche di vendere missili, che a un certo punto potrebbero diventare anche fabbriche di missili, perché la Turchia aveva minacciato un anno fa, non so se qualcuno forse se l'è dimenticato, di voler comprare i missili cinesi al posto di quelli europei o americani, no? E quindi, insomma, ci sono tutti giochi importanti, economicamente importanti da questo punto di vista. La Turchia, non dimentichiamoci, è la sedicesima potenza economica mondiale, e oggi in Cina Erdogan è lì e incontrerà Obama. Discuteranno naturalmente soprattutto di questioni politiche, dei rapporti della Turchia dentro la NATO, dei rapporti che ci sono in relazione alla Russia e ai progetti del South Stream, che poi è diventato il Turkish Stream. Insomma, ci sono molte cose sul piatto in questo incontro che ci sarà oggi, credo, in serata, tra Obama e Erdogan.
Insomma, c'è un grandissimo rimescolamento delle carte, quella che una volta la Turchia, anche da un punto di vista militare, veniva vista come un bastione dell'Occidente nei confronti d'Oriente, della Russia e della Cina stessa. Oggi, con questo rimescolamento delle carte, come si mette l'Europa e gli stessi Stati Uniti? Questo riavvicinamento più o meno larvato, più o meno sincero, per esempio tra Erdogan e la Russia, per una serie di motivi commerciali, economici ovviamente, però insomma questo rimette un po' in discussione una serie di scenari, di alleanze consolidate, o quantomeno fa ridiscutere su una serie di punti. Tu che ne pensi?
Ma io penso che per esempio i rapporti tra la Russia e la Turchia siano molto interessanti da esaminare. Diciamo che la posizione della Turchia in generale è mutata nel momento in cui c'è stato il crollo dell'Unione Sovietica, il crollo del muro, e si è capito molto bene in quegli anni che la Turchia aveva cambiato posizione, non era più, come dire, soltanto il bastione della NATO nel fianco sud-est del Mediterraneo e sud-orientale, ma diventava un ponte tra l'Oriente e l'Occidente, anche con la sua grande capacità di poter influire dal punto di vista economico, ma anche culturale, per esempio sulle ex repubbliche sovietiche turcofone, un aspetto molto interessante che è stato esemplificato tra l'altro proprio 48 ore fa, quando è morto Karimov, no? Il primo annuncio ufficiale non è venuto da Tashkent, cioè dalla capitale uzbeka, ma dal primo ministro turco Binali Yildirim, no? Cioè, questo ci dice quanto sia forte, interessante e allargata anche l'influenza della Turchia. In questo ambito i rapporti con la Russia sono sempre stati abbastanza ambigui. Perché? Perché la Turchia, per esempio, sosteneva la resistenza cecena. Proprio a Istanbul io incontrai uno dei capi della resistenza cecena. C'era proprio un stretto contatto tra le autorità militari dei servizi turchi e questa resistenza. Molti, almeno
di questi resistenti ceceni sono passati pure all'azione jihadista con l'ISIS nel quadrante medio orientale.
Esattamente, ed è per questo che la Russia considerava e ha considerato, penso tuttora consideri, la Siria una sorta di antemurale della sua, come dire, contro l'espansione del radicalismo islamico, no? Ai suoi confini. La Turchia allora entrò in frizione ovviamente con Mosca, ma in qualche modo poi russi e turchi trovarono una serie di sistemazioni dettati anche da interessi importanti dal punto di vista economico, e in particolare da quello del gas. Fu quello il periodo in cui Leni realizzò il famoso Blue Stream, che portava il gas della Russia attraverso l'Ucraina e i Balcani fino alla Turchia, no? Fu molto osteggiato già allora dagli americani la realizzazione di questo gasdotto, che avrebbe dovuto in qualche modo essere raddoppiato con il Turkish Stream, che invece tagliava fuori l'Ucraina, no? E l'anno scorso c'è stata una campagna durissima da parte degli americani contro la realizzazione di questo secondo gasdotto, che è stata sempre una carta che si è tenuto in tasca Erdogan anche per contrattare con gli Stati Uniti, oltre alla questione siriana. E insomma, gli interessi, una serie di interessi economici e strategici hanno fatto poi riavvicinare, nonostante l'episodio del Sukhoi, dell'abbattimento del Sukhoi, Mosca e la Turchia. Ma la Turchia è un paese che sta in mezzo, e come tutti i paesi che stanno in mezzo, in qualche modo cercano di giocare su due tavoli contemporaneamente, quello della NATO e dell'Occidente e quello della Russia e del quadrante medio orientale.
Però come si dice, tira tira la corda si spezza, no? Quanto potrà reggere questa ambiguità politica e strategica di Erdogan nello scenario attuale del Medio Oriente, dove prima o poi a una soluzione della questione siriana si dovrà arrivare, no?
Sì,
che partita si sta giocando Erdogan, ecco. Ma che partita si sta giocando in generale su quel territorio, ecco, disgraziato a questo punto?
Io penso che le ambiguità e anche i giochi sotterranei e anche un po' sporchi che vengono fatti dalla Turchia e da Erdogan in questo periodo dureranno in maniera commisurata quelle che sono le ambiguità degli altri attori sulla scena, no? Per esempio prendiamo la questione curda, tanto per limitarci a un argomento di cui avete, che avete sviscerato adesso, cioè il fatto, per esempio, che cosa può succedere ai curdi. È già successo qualche cosa, cioè in pratica gli americani con la visita di Biden hanno, come dire, dato il via libera all'operazione Scudo dell'Eufrate, poi Biden, gli americani hanno detto
hanno fatto una dichiarazione formale di ripensamento,
esattamente una dichiarazione formale su questo, ma in realtà
sapendo
hanno
che non
detto,
avrebbe
sì,
avuto alcun riscontro,
esatto, sono messi, hanno dato via libera a Erdogan per spezzare la continuità territoriale, no, dei territori del Rojava, sì, e dei curdi in quell'area. Questo l'avete già spiegato perfettamente, ma qual è la posizione degli altri attori? È ambigua tanto quella della Turchia tanto quella degli Stati Uniti, perché anche la Russia, che pur ha aperto un ufficio dei curdi siriani a Mosca, eccetera eccetera, che pure rilascia dichiarazioni a favore dei curdi, però poi in realtà si gioca come tutti gli altri la carta curda per contrattare anche lei con Erdogan e con gli altri attori che sono in campo, lo stesso governo siriano di Bashar Assad, le stesse fazioni che sono in campo in quell'area, no? Quindi, come sempre, in qualche modo il destino dei curdi viene giocato sia all'interno delle loro problematiche interne molto complicate, ma anche, come dire, come sempre dalle potenze esterne, che in qualche modo manovrano la carta curda a seconda dei loro propri interessi e delle loro proprie necessità.
Senti Alberto, i curdi molto probabilmente saranno la punta di lancia dell'offensiva verso Raqqa, ma quello che si potrebbe predefinire è anche quasi uno scambio rispetto alla questione che riguarda Aleppo. Se ad Aleppo l'esercito siriano prevarrà e non si sposterà poi a sostenere l'offensiva curda verso Raqqa, potrebbe accadere che i curdi si dissanguino in uno scontro molto complesso per la conquista di Raqqa, alla fine senza il sostegno dell'esercito siriano né tantomeno degli altri alleati, quindi poi alla fine i curdi diventano di fatto sono sacrificati all'interno degli equilibri di potenza.
Ma non c'è dubbio, oggi chi sono i maggiori alleati dei curdi? Nonostante tutto ancora gli americani, no? E l'aviazione americana che è diventata un po' l'aviazione curda, nel senso che sono gli americani che in qualche modo possono garantire alcune posizioni dei curdi, no? Cioè da un certo punto di vista, insomma, la posizione curda non è semplice, anche la stessa offensiva di Raqqa. Beh, io voglio aspettare a vedere se sarà veramente compiuta,
sì, sì,
gran
sì,
parte dai curdi.
È tutto da decidere, poi non è detto che i curdi siano così ingenui. Scusami,
anche su questo, attenzione.
Sì, sì.
Cioè, lo sappiamo bene. Al 7 di giugno c'è stata una riunione a Teheran tra il ministro della difesa russo, quello iraniano e quello siriano, in cui alcuni di questi punti sono stati messi nero su bianco. Cioè anche la liberazione di Raqqa non sarà facile.
Alberto, tu hai toccato adesso questo incontro di Teheran, che ovviamente investiva in maniera in prima persona lo stesso Iran. Ecco, a proposito di questo, in questo quadro così complesso, in questa sorta poi di alleanze variabili, il ruolo che sta giocando l'Iran in questo momento qual è?
Beh, diciamo che l'Iran è forse l'unico paese che ha un piano strategico, no? Qui adesso parlerò. Per esempio, prendiamo la posizione dell'Iran nei confronti dei curdi. Anche l'Iran ha una posizione ambigua e di contrattazione, no? Gli iraniani stessi hanno una forte minoranza curda che vogliono tenere sotto controllo nel loro paese. quindi in qualche modo l'irredentismo curdo gli dà un po' fastidio, quindi sono pronti in qualche modo a contrattare anche con Erdogan o con gli americani o con i russi, per esempio lo spazio curdo, lo spazio di influenza curdo, tenendo presente che poi l'Iran ha una forte influenza sull'area curda irachena di Suleimania, no? Lo stesso partito, l'Unione Patriottica Democratica di Talabani è legata a doppio filo agli iraniani, attenzione che quando a un certo punto i jihadisti di Baghdadi hanno sbagliato strada e sono trovati alle porte di Suleimania, i curdi hanno buttato le armi all'ortica e sono stati i pasdarani iraniani a rifargli rivoltare la schiena e andare in faccia ai jihadisti dicendo guardate che qui è una colonna che si è persa, non è che stanno conquistando Suleimania questi, no? Quindi insomma i pasdarani sono importanti lì, cioè questi sono tutti episodi che ci fanno in qualche modo capire la complessità di questo gioco, ma come dicevo l'Iran è probabilmente il paese che ha più di tutti gli altri una visione strategica, no? E non da oggi, che siamo soltanto al...
Stiamo toccando un po' tutti quanti le zone, però non abbiamo detto niente quello che succede in Egitto e in Arabia Saudita, che hanno un ruolo dentro questo schieramento, guarda che succede in Libia e guarda il ruolo dell'Arabia Saudita che insomma manovra anche dentro l'ISIS tutte queste operazioni, insomma i fattori sono parecchi, stiamo parlando di Russia, America, cosa, ma voglio dire, però questi, ma ci sono quelli sul terreno che hanno delle ambiguità fortissime di atteggiamento, no? E l'Occidente tiene rapporti belli stretti con questi due paesi, Egitto e Turchia e Arabia Saudita.
Non c'è dubbio, ed è proprio la strategia dell'Iran, che delineo brevemente, che in qualche modo ci fa capire che partita c'è in gioco. Ora, gli iraniani, dopo la caduta del regime dei talebani, ad opera degli americani della coalizione occidentale, dopo la guerra del 2003 con la caduta di Saddam Hussein, hanno visto eliminare dagli altri i loro nemici. L'intervento della Russia il 30 settembre 2015 ha tenuto in piedi uno dei loro maggiori alleati, Bashar Assad, quello che consente all'Iran di mantenere quella direttrice che da Teheran, passando per Baghdad, Damasco e gli Hezbollah libanesi, arriva fino alle coste del Mediterraneo. L'obiettivo iraniano è consolidare questa area di influenza iraniana e in qualche modo controbilanciare i sauditi nel Golfo. Lì c'è poi la guerra in corso tra l'Arabia Saudita e lo Yemen e gli Houthi dello Yemen, i ribelli dello Houthi filo sciiti in Yemen. E a questo punto è chiaro che molte leve hanno gli iraniani. Gli iraniani possono vincere anche quella guerra per procura in Yemen. Può essere una guerra vinta anche con la separazione dello Yemen tra Yemen del nord e Yemen del sud, qualcosa che ci ricorda il passato, ma che potrebbe non essere tutto da escludere, data la situazione che c'è sul campo, e questo rappresenterebbe una sconfitta per i Saud, che come sapete bene sono ampiamente in contrapposizione con l'Iran degli Ayatollah. Ma gli iraniani cosa si pongono, per esempio a breve termine, come obiettivo? La caduta dei Saud? Beh, io forse ho informazioni un po' diverse, nel senso che gli iraniani non pensano immediatamente a una caduta dei Saud. A Teheran pensano che dopo di Saud potrebbe addirittura arrivare qualche cosa di peggio. Quindi la strategia degli iraniani è quella di indebolire questi attori, che in qualche modo, come avete detto bene prima giustamente, come l'Arabia Saudita, sono legati a doppio filo all'Occidente, talmente a doppio filo che ieri a Chernobyl è arrivato l'ambasciatore americano, l'ambasciatore saudita negli Stati Uniti, Faisal bin Turki, che intervistai ancora nel lontano 1990, che non è soltanto l'ambasciatore negli Stati Uniti, ma anche il presidente della società di investimento arabo-saudita italiana. Cioè, ci si aspetta molto dai sauditi in Europa, no? Come se, sono grandi clienti, grandi investitori, e in qualche modo noi appoggiamo, come dire, una monarchia che è la portabandiera della versione del wahhabismo, cioè una versione più conservatrice, ortodossa e forse anche più retrive di questo Islam. Gli iraniani
pecuniano nolet, come si dice?
Certo, pecuniano nolet, soprattutto pecuniano nolet in tutta questa vicenda, certo. E soprattutto gli iraniani sanno perfettamente di questi legami, non si illudano che gli americani li possono spezzare, tanto più che proprio il principe saudita Mohammed bin Saif ha detto che i sauditi sostengono con il 25% le spese della campagna elettorale della signora Clinton.
Sì.
Insomma, non, le cose sono anche troppo esplicite, troppo evidenti.
Hanno in mano una parte del debito pubblico americano. I sauditi,
esattamente. No? La strategia degli iraniani è quella del carciofo, cioè foglia dopo foglia, in qualche modo indebolire, in qualche modo costringere questi paesi a diventare meno minacciosi nei confronti dei di una Repubblica Islamica che indubbiamente, vedendo ancora il potere Bashar Assad, comunque avendo la proiezione degli Hezbollah libanesi e confine con Israele e via discorrendo, beh, insomma, gioca una partita strategica che va dalle coste del Mediterraneo fino all'Afghanistan e alla Cina.
Scusa Alberto, visto che ti abbiamo chiesto un po' di tutto, in tutto questo scenario manca sempre, almeno nelle dichiarazioni ufficiali, il tassello Israele. No, che sta mantenendo un profilo bassissimo, ma che noi sappiamo è presente ed è attivo in quello scenario lì.
Ma non c'è dubbio.
Tra l'altro ha ripreso l'unica cosa chiara ed esplicita politicamente che è passata nell'ultimo periodo, il riavvicinamento tra Turchia e Israele, ad esempio. Ma Israele è presente sul terreno in Siria fin dall'inizio del conflitto siriano.
Ma non c'è dubbio, Israele chiaramente si gioca anche Israele una partita strategica importante, no?
Perché al di là dell'altura del Golan, insomma, che quello è l'obiettivo più
tutte le volte si scrivono articoli sulla Siria e tutte le volte si ignora che è dal 67 che gli israeliani occupano le alture del Golan, no? Alture del Golan che sono diventate una sorta di palestra anche dalla parte, come dire, siriana dell'influenza israeliana, no? Abbiamo visto giocare i rapporti Israele, giocare nei rapporti con l'ISIS, con al-Nusra, con quelli che stanno dall'altra parte, però adesso con molta più prudenza, perché oggi il referente forse medio orientale principale, strategico di Israele in Medio Oriente non sono più gli Stati Uniti quanto la Russia di Putin, no? E abbiamo visto più Putin che Obama, sì, in questo ultimo anno e mezzo, no? E mi sembra evidente che gli israeliani stanno cercando, insomma, in qualche modo di tenere tanti piedi in tante scarpe diverse, persino occhieggiando l'Arabia Saudita. Si parla addirittura della possibilità di una riapertura di nuove relazioni diplomatiche, sì, e via discorrendo. Tutto perché? Tutto funzionale a che cosa per Israele? Tutto funzionale a far passare in secondo piano l'occupazione dei territori israeliani e la moltiplicazione degli insediamenti.
Alberto?
Sì.
No, prima si accennava pure alla questione libica egiziana, no? Ecco, per esempio, sì, tu dicevi che qui molti, anzi quasi tutti, hanno tenuto i piedi in molte scarpe, no? Poi pare che queste scarpe siano sempre la misura giusta di volta in volta. Ecco, per esempio, gli egiziani, dopo che è caduta, diciamo, la fratellanza musulmana molto cara allo stesso Erdogan, adesso in quali, pure loro mi pare che tengano i piedi in varie scarpe, cioè s'appoggiano agli Emirati, al Qatar da una parte, all'Occidente da un'altra. Il ruolo dell'Egitto poi soprattutto rispetto alla Libia, quale ruolo sta giocando lì in Libia con Haftar, per esempio?
L'impressione è che gli anfibi del generale Haftar stiano diventando un po' stretti anche per gli egiziani, dopo che abbiamo visto che hanno, come dire, irritato anche la presenza francese, grande alleata del Cairo e di Haftar in Cirenaica, no? Cioè si capisce abbastanza bene, e qui la battaglia della Sirte è abbastanza decisiva, che l'intervento americano, forse più, come dire, sostanziale dal punto di vista militare dall'alto, però sul terreno è evidente che sono state le milizie di Tripoli quelle che adesso possono occupare la Sirte, no? E lì si definisce una sorta di confine, no? Una sorta di confine. La Cirenaica in realtà storicamente si ferma a Ras Lanuf, dove ci sono i terminali petroliferi, no? Allora è evidente che la presa della Sirte da parte di Misuratini e del governo di Tripoli, riconosciuto in qualche modo dalla comunità internazionale, vuole definire che, insomma, il generale Haftar può sopravvivere forse in Cirenaica, ma non può andare non può andare oltre. È un messaggio che credo che abbiano colto bene, bene anche i francesi, no? Però in questa spartizione di fatto della Libia, che è in corso dal primo giorno del 2011, quando iniziarono i bombardamenti su Bengasi della Francia, perché fu in quel momento che il paese si è separato e non si è più rimesso insieme, dai, diciamoci la verità. Ci sono 1300 chilometri tra Bengasi e Tripoli, è stata un'entità che è stata messa insieme dagli italiani e adesso in qualche modo viene rispartita di nuovo, e dove può trovare un suo momento di, come dire, di riunificazione, ma anche lì dal punto di vista degli interessi economici, di quelli petroliferi, della gestione della banca centrale che è ancora sede a Malta, della gestione dei soldi di Gheddafi nei famosi fondi di investimento della Libyan Investment Authority, che sono all'estero, gestiti a Londra, insomma è lì che praticamente c'è il bottino libico, ed è questa spartizione del bottino libico che secondo me determinerà poi anche i destini politici sia a Tripoli che a Bengasi.
E per andare in conclusione, l'ultima, così anche a chiudere questa situazione, in poche parole, circa 100 anni fa disegnarono quei confini su una carta geografica così lontano dalle realtà sociopolitiche del territorio, oggi le stanno rimescolando, mettendo in discussione proprio quei confini. Come, che tipo di Libia ci sarà, che tipo di Siria ci sarà, cioè non resteranno più traccia di queste, così come noi le ricordiamo, perché arriveranno proprio a questo, una spartizione, un nuovo disegno di confini del territorio, lo faranno magari lontano da, in qualche cancelleria occidentale, insomma.
Ma io quando ho cominciato questa vicenda siriana fece un paragone e dissi: guardate che la Siria è un po' una sorta di Jugoslavia del Medio Oriente. Cioè, ma mentre la spartizione della Jugoslavia avvenne senza una parola decisiva della Russia, allora molto indebolita, era la Russia di Yeltsin, ve lo ricordate bene, e la Russia che tentò una sorta di colpo di mano mandando una colonna da Sarajevo a Pristina, che poi finì confinata per alcuni mesi, devo dire almeno 6, nell'aeroporto di Pristina, ma quella spartizione della Jugoslavia passò sopra la Russia. No? Fu innescata dalla Germania, dal papato, da papa Wojtyla, la secessione della Croazia e poi con tutto quello appunto dopo e a cascata, no? Eccetera, col tentativo poi in mezzo del 96 della pace di Dayton, che però non risolse i problemi e li rinviò soltanto. La Siria è un po' in quella situazione. Però io vedo che forse più complessa ancora, io però vedo forse una sorta di, che si prepara una sorta di fiction, l'ennesima fiction medio orientale, cioè in fondo Mosca e Washington, l'unico interesse comune che hanno è non cambiare troppo le carte in tavola, cioè mantenere la loro influenza, mantenere un piede dentro in questi paesi, non c'è dubbio. Ma forse non mettersi lì a discutere di confini che li metterebbero, come dire, li avvilupperebbero in questioni infinite. La stessa Russia forse non ha intenzione di fare della Siria un altro Afghanistan, di destarci, come dire, in forze vita natural durante, no? Bisogna trovare una soluzione. La soluzione è la fiction che si è fatta anche in Iraq, no? Lasciare l'idea di uno simulacro, di uno Stato unitario, ma in realtà con delle zone che sono spartite tra le varie etnie, tra le varie...
con una variabile però fondamentale, che la regione curda a controllo, la regione siriana sotto controllo curdo è politicamente estremamente diversa da quella che controllava Barzani.
Non c'è dubbio.
C'è un elemento, come dire, di difficoltà in più da parte di chi
di
si vuole sedere al tavolo.
Ma noi possiamo immaginare, questa è la domanda che io pongo, che possa essere costituito uno Stato curdo che in qualche modo risveglia per la Turchia gli incubi di Sevr?
Ma lo Stato curdo in realtà non lo vogliono neanche i curdi stessi, hanno un altro progetto, che sono
un altro
intelligenti
progetto
politicamente.
Ma certo, un progetto tra l'altro che Rojava ha una estremo interesse dal punto di vista sociale, economico, per gli equilibri stessi e per la stessa, come dire, cultura della regione, vorrei dire. No?
Io credo, scusami, che più tempo passa e più il progetto dei curdi del Rojava si rafforza, perché il loro progetto non è più l'indipendentismo, non è più la creazione dello Stato, tu lo sai bene, ma è questo del confederalismo democratico che loro poi stanno praticando di fatto, perché anche le forze siriane democratiche a cui si faceva cenno all'inizio della trasmissione sono composte sì in prevalenza da curdi, ma anche dalle altre, degli altri gruppi etnici che sono presenti in Siria. Questo esperimento, questo progetto politico si va, anche in un contesto così difficile di guerra come quello siriano, però si va realizzando passo dopo passo.
Questo
progetto non è negoziabile, non è conciliabile,
non è negoziabile,
con
che, attenzione,
la
però,
balcanizzazione, no, come è stata,
esatto,
in Iraq, eccetera.
È allo stesso tempo un progetto, però, come dire, che costituisce una sorta di interessantissimo magnete, no, di attrazione anche per la zona, per il Kurdistan turco, no?
Certo.
Questo non c'è dubbio, certo. Si vede lì in quella linea di faglia
l'accanimento di Erdogan,
esatto,
si fonda anche
vedi su Ruce che cosa significa, no? La guerra del 2015 da parte della Turchia parte a Suruce, non parte bombardando l'ISIS, no? Lo sappiamo tutti, perché è quello che fa paura, ovviamente, o in qualche modo teme Erdogan, teme insomma la KP, eccetera.
Nel diffondersi di questo progetto nel suo territorio, questo è chiaro, e tant'è che reagisce,
certo,
in questo modo.
E soprattutto che abbiano successo dei soggetti politici che
ma sai, tutta questa disamina, disamina così articolata, interessantissima e così complessa, a me sembra che alla fine, come dire, la posizione delle potenze regionali, pur nelle loro molteplici ambiguità, sia un po' più chiara, un po' più comprensibile, un po' più leggibile, no? A partire dall'analisi che facevi della strategia dell'Iran, ad esempio, che non è, come dire, meno chiara, a me sembra, di quella delle monarchie saudite, ad esempio. Mentre sono le potenze internazionali che si muovono in un modo, come dire, variabile e rapido, estremamente rapidi nelle loro variabilità, scusate, no?
Ma Luciano, io credo una cosa, che queste potenze,
cioè, mi inquieta di più questi movimenti degli americani, dei russi.
Sì, ma io credo che le posizioni dei russi e degli americani risentano molto pure delle posizioni interne ai propri stati. Cioè devono tener conto di una serie di problematiche per cui su un piano non riescono, diciamo, su un piano internazionale a muoversi con, diciamo, una certa coerenza molto spesso.
Hai ragione, tant'è che quando i russi sono intervenuti in Siria, quello che ci siamo detti a botta calda è stato che la Russia doveva uscire dall'angolo in cui era stata messa, con l'embargo, con la situazione ucraina, con l'aggressione della NATO arrivata fino ai suoi confini, eccetera, eccetera.
Senti Alberto, un'ultima questione.
Sì.
Noi abbiamo parlato prima della Turchia, della politica del governo turco di Erdogan per quanto riguarda tutte le azioni militari esterne. Io ti pongo una domanda, insomma, così, perché questa è una cosa che ci arrovella un pochino, no? Questo regime così altamente repressivo, questo regime criminale, ma secondo te Erdogan all'interno riuscirà a tenere botta per molto tempo? Riuscirà a tenere botta, perché questo, insomma, a me mi ha ricordato una cosa, guarda, faccio un paragone storico, non so se è ardito. Quindi è successo quello che dopo il golpe, presunto o vero che sia stato, in Turchia, l'ha ricordato il 1934, quando prima nel 1933 l'incendio del Reichstag, che fu attribuita ai comunisti, invece poi se ne fece carico direttamente Göring, e successivamente nel 34, dopo il 30 giugno del 34, la notte dei lunghi coltelli, lì fu utilizzato quello per sterminare proprio fisicamente tutta una serie di oppositori e persino dei stessi nazionalsocialisti scomodi. Cioè lì si sta svolgendo una politica che non vedevamo all'interno di un paese da lungo tempo. Secondo te questa politica così violentemente repressiva, cioè che fine farà?
sai,
stiamo facendo una serie di domande, quando manco fossi un oracolo, Alberto.
Beh, sì, purtroppo faccio il giornalista e non l'astrologo, come dico sempre.
Come una sibilla cumana.
Esatto. Innanzitutto, il tuo parallelo con il Reichstag, con l'incendio del Reichstag, mi ha ricordato che proprio in quegli anni la Francia determinò una parte dei destini della Turchia e della Siria, perché la Francia era entrata in Siria nel 1920 col generale Henri Gouraud, che fondò una specie di territorio alawita, una sorta di stato alawita con un governo all'Attakia, che aveva un'estensione molto importante perché comprendeva tutto il sanciaccato di Alessandretta e arrivava fino ad Iskenderun, l'attuale Iskenderun, no? Bene, questo stato alawita durò 6 o 7 anni e fu sciolto nel 1938-39, quando la Francia, per ottenere la neutralità della Turchia nei confronti della Germania del Führer, fece il grazioso regalo ad Atatürk di consegnargli il sanciaccato di Alessandretta e di sciogliere lo stato alawita. Attenzione, perché è in questo che si giocano probabilmente anche i destini di Erdogan. Erdogan sta, come dire, premendo l'acceleratore, ormai l'abbiamo capito tutti, più che sull'islamismo, sul nazionalismo turco, no? E quando è stato questo il campanello d'allarme, la sirena d'allarme che forse ha fatto scattare quella sorta di golpe, nel momento in cui si è capito che la Turchia di Erdogan stava pericolosamente, come dire, cedendo ai suoi confini, no? Allora a questo punto Erdogan ha dovuto in qualche modo rapidamente riorientare la sua politica estera nei confronti della Russia, di Israele e poi con il golpe far capire che con questa azione militare che è pronto a difendere, come dire, quella Turchia storica ereditata da Atatürk. E questo costituisce comunque ancora all'interno, come dire, l'aspetto fondamentale che in qualche modo coagula ancora i consensi intorno a Erdogan. Di questi consensi hanno fatto le spese tutti, anche purtroppo molti miei amici che hanno dovuto prendere e andarsene via perché sarebbero finiti in carcere, tanti colleghi nostri giornalisti, eccetera. Peraltro espressione anche di un giornalismo serio e moderato che non ha niente a che vedere con il golpismo o con i militari. Beh, in tutto questo la Turchia sta pagando uno scotto pesantissimo, perché in realtà Erdogan non ha fatto fuori i gulenisti, sta facendo fuori tutta quella media borghesia, anche moderata, che con qualche modo non è d'accordo con i suoi piani, al di là di quelle che siano le sue inclinazioni più o meno religiose o politiche, no? Nel momento in cui tu vedi un autocrate che fa il bello e il cattivo tempo nel paese, beh, c'è molta gente a cui non piace. Dove può scivolare Erdogan? Ma quello che dicono tutti, perlomeno in Turchia, può scivolare proprio sull'economia, sul fatto che non riesca in qualche modo ad assicurare quel boom economico che è stato poi alla base di gran parte dei consensi che ha mietuto e che continua a mietere in questi anni. Se l'economia comincia a battere in testa, ecco che anche Erdogan, come dire, potrebbe perdere quel tocco magico che la tenuta.
Quindi potremmo fare la nostra parte, ridurre i rapporti commerciali con la Turchia e dargli sta benedetta spallata, facessimo politica, come dire, qui in Europa, no? Scusami,
ma non c'è dubbio, prima parlavamo appunto del fatto che poi l'Europa.
Ci continuiamo a chiedere che fare, forse seguendo il tuo ragionamento. Ma rindebolendolo dal punto di vista economico, quindi impedendogli di garantire quel minimo di benessere che lui è riuscito a garantire alla classe media turca, a quel punto quell'area di consenso che lui è riuscito a mobilitare con quella rapidità all'indomani del golpe forse gli comincerebbe a venir meno.
Esatto, ma soprattutto l'Europa che cosa deve fare? Alzare forte la voce a protezione delle minoranze, dei curdi,
dei diritti della democrazia liberale, dei quali l'Europa si fa almeno di quelli.
Esattamente, ci vorrebbe una sorta di ventotene per il Mediterraneo e il Medio Oriente.
Per carità, ventotene, lasciamola lì in pace, che già ha subito lo sfregio di quei tre personaggi con la portaerei la riserva marina, non me ne parlare.
Va bene, Alberto.
Alberto, sei
ti ringraziamo per il contributo che ci hai dato e ci risentiremo presto. Siamo sempre diciamo in attesa delle tue disponibilità che non sono mai mancate. Ti abbracciamo,
no,
ti salutiamo,
grazie
e ti auguriamo
a voi per
buona domenica.
Per lo spazio che mi riservate. Buona giornata.
Ciao, grazie ancora. Ciao.
When me just come to London town, me used to work on the underground. But working on the underground, you don't get to know your way around. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch, there's no running away from it. Me get a little job in a big hotel, and after a while me was doing quite well. Them start me off as a dishwasher, but when me take a stop, me no turn clock watcher. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch, nobody try fi hide from me. When them give you the little weird pocket, force them rabbit with them big tax racket. You have to struggle to make ends meet, and when you go your bed, you just can't sleep. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch for true, and no lie me, I tell a true. Me used to work big bitch when it fool no bitch. Me get strong like a mule, but why me get fool? Then after a while, me just stop the overtime. Then after a while, me just put down me tool. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch, you have to know how to survive in it. Well, me do day work, and me do night work. Me do clean work, and me do dirty work. Them say that black man is very lazy, but if you see how me work, you would have said me crazy. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch, you better face up to it. Them have a little factory up in a Brockley. In a this year factory, all them do is pack crack. For the last 15 years, them get me labor. Now after 15 years, fall out of favor. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch, there's no running away from it. Me know I said them have work.
Radio Onda Rossa, vengo anch'io, 12.32, sintonizzate e sintonizzate sulle 87.9 della modulazione di frequenza. C'è una chiamata di un ascoltatore, pronto?
Pronto, buongiorno.
Ciao.
Grandi lodi a Alberto Negri, che si dimostra essere molto più marxista di quasi tutto il movimento.
Io sono 24 ore.
Dove?
Noi lo chiamiamo apposta.
Alberto Negri.
Infatti forse se lo può permettere, perché ormai è anziano, gli frega niente, insomma, se la Confindustria lo richiama. Comunque continua a scrivere. E dicevo che appunto, fra l'altro, volevo così molto modestamente richiamare l'attenzione sul fatto che una magnifica testata che si diffonde a Roma e dintorni nel numero di ben 500 copie, che si chiama Autorg, nell'aprile 2014 usciva con un editoriale che titolava Il capitalismo atlantico alla canna del gas. Poi vabbè, si diceva come stanno i movimenti antagonisti. Vabbè. Però la questione di fondo mi pare che sia sostanzialmente questa, no? Cioè, Poi bravissimo Alberto Negri che riconduceva tutta la questione al primo intervento in Jugoslavia e poi a cascata fino ai giorni nostri. La questione di fondo è che sembrerebbe, forse, credo, immagino, che dentro un quadro di crisi generale i principali esponenti del capitalismo internazionale cercano tutti i modi per uscire da questa impasse, cercando di chiaramente appropriarsi delle condizioni migliori per immaginare una uscita, una nuova fase di sviluppo. Però succede che, per esempio, appunto questo capitalismo atlantico, grosso modo, comincia a perdere in Ucraina, perde in Siria, sta perdendo, insomma, nel senso che non riesce, a seguito di tutte quante le vicende dall'Afghanistan a venire a noi, a stabilire appunto un comando preciso sulla situazione, perché gli attori cominciano ad essere più di uno, nel senso che se in Jugoslavia si poteva fare appunto la frittata suddividendo gli interessi tra Stati Uniti, Germania, Francia, eccetera, eccetera, più ti sposti all'altra parte e soprattutto cambiando i tempi, intervengono altri attori, e quindi la Russia non è più quella dei tempi della Jugoslavia, dove non è potuta assolutamente intervenire, interviene invece oggi perché c'ha evidentemente una dimensione economica diversa e una capacità operativa diversa. E d'altra parte l'Arabia Saudita non è più solo il paese dei beduini, ma è chiaramente, insomma, non è che si scoprono grandi cose, sotto un paese di grandi capacità economiche, e quindi dico con connessioni importanti a Turchia, insomma, ovvio, che appunto è anche un paese di tanta gente, dove appunto ci stanno non da oggi le produzioni occidentali si sono spostate, da Pirelli a tutta l'industria degli elettrodomestici bianchi, alle auto, l'Opel, insomma, vabbè, GM, tutta quella roba che sappiamo, e quindi il problema è appunto questo, cioè non si gioca più io conto tanto, tu non conti un tubo, e quelli che contano qualcosa e che hanno tutti gli stessi problemi, quelli chiaramente di accaparrarsi gli spazi economici, politici, eccetera, eccetera, che sono necessari. Dentro tutta questa storia, cioè il punto di vista proletario, anticapitalistico, eccetera, eccetera, se lo vogliamo immaginare presso i curdi, però mi pare che facciamo proprio un salto logico. Dov'è che c'è questo? Dov'è che risiede questa cosa? Sentivo prima, ma sì, i curdi di Rojava sono diversi da Barzani. Può anche darsi, nel senso che Barzani c'ha il petrolio e i curdi di Rojava mi pare un po' di meno, e stanno altrove. Mi pare che si richiami un'ipotesi di lavoro, cioè intanto la rivoluzione da nessuna parte è stata fatta dalla CIA. Allo Stato, se è vero che le forze aeree curde sono americane, insomma, stiamo freschi. Se questi devono essere i referenti internazionali, fermo restando che sono un popolo più o meno represso, ma comunque sono categorie che non
diciamo
si
che sono dentro uno scenario di guerra. Come? Sono all'interno di uno scenario di guerra.
Conta un tubo,
quindi,
conta, è uguale. Come? Americani sono sempre americani.
Sì,
se mi dici che io devo sostenere l'ipotesi, cioè accanto agli F-35, mo dici te, io prendo atto, non mi sta bene per niente. Dopodiché, invece, se vogliamo dire che in Turchia, in Siria, in Iraq, in Iran, eccetera, eccetera, attraverso il popolo curdo vive e vivono gli interessi del proletariato internazionale, può anche essere, però allo Stato non risulta. Allo Stato non risulta sul piano operativo, sul piano.
Diciamo che vive un progetto anticapitalista che viene realizzato.
Non bisogna andare mai a votare, no? Non dobbiamo mai andare a votare. Però in Kurdistan, in cose, eccetera, eccetera, dovremmo sempre votare. Il sindaco, il padre eterno, eccetera, eccetera, un modello che quindi è quello. Il riferimento Italia degli uffici dei curdi in tutto il mondo è sempre stato quello di garantirmi qualcosa, fatemi seccare qualcosa. Non mi pare che sta dentro un'ottica del rovesciamento generale dei rapporti di produzione. Insomma, questo è tanto. Però ti ho detto, questo è un punto di vista, può darsi che io sbaglio. Però, appunto, se stiamo attaccati ai santi, cioè chiaramente la nostra povertà di carattere politico, di intervento quotidiano, eccetera, eccetera, e anche di capacità di interpretare le questioni internazionali, io credo che si esprima anche in questo passaggio. Non voglio continuare perché dopo mi incazzo e okay. Succede.
Non ti incazzare, lasciamo spazio anche.
Ciao, scusate.
Beh, il punto di vista del compagno in qualche maniera diciamo pone un problema che non è di poco conto, cioè il riferimento in quel contesto siriano, che è un contesto di guerra, parliamoci chiaro, nel senso che niente a che vedere con le dinamiche che noi possiamo vivere, anche dinamiche di scontro qui dove siamo presenti nel territorio. Una dinamica di guerra in cui il referente di classe non è ben definito. Allora, il referente di classe chiaramente non c'è, nel senso che non possiamo pensare di dover tifare per qualcuno in quel contesto, però sicuramente i curdi hanno un progetto politico, un progetto di società che è qualcosa soprattutto che si scontra con quello che è sempre stata la definizione in Medio Oriente della realtà, e soprattutto perché poi uno scontro di classe sottostante alla guerra civile siriana c'è, è uno scontro di classe in cui non sono presenti, diciamo così, i rappresentanti del proletariato, ma è uno scontro di classe fra frazioni della borghesia che hanno maturato una certa presenza all'interno dell'esercito, all'interno del territorio economico, in funzione poi delle conseguenze nefaste di quella che è stata la colonizzazione. Quindi in qualche maniera bisogna fare anche un riferimento a quello che effettivamente è il quadro all'interno di quel territorio.
E va compreso meglio anche ciò che si sta facendo e che si sta mettendo in pratica.
Abbiamo una telefonata. Cioè,
sentiamo la telefonata.
Pronto?
Ciao, buongiorno a voi.
Ciao,
volevo solo, come dire, ringraziarvi per questa mattinata a sostegno del popolo curdo, della sua resistenza, eccetera. Vi dirò oltre riguardo a quanto invece sta proseguendo a Napoli. Questa due giorni convocata da massa critica che succede alle giornate di Venaus del 16 e del 17 luglio, dove le intere compagini antagoniste italiane si sono ritrovate per indicare una strada di lotta nei confronti della prossima scadenza del referendum costituzionale. E ovviamente la battaglia per il no, che ha fatto condividere a tutte le presenze che c'erano, dai Notab fino ai Nomuas, passando per le grandi navi, passando per il sindacalismo di base, passando per le articolazioni della lotta per la casa, degli studenti, delle lotte territoriali, di quelle ambientali, eccetera. Prepararsi a scendere in piazza per far sì di non essere confusi con i no che provengono da altre ovviamente vicissitudini che non ci appartengono assolutamente, penso addirittura da Casa Pound fino a Forza Italia, alla Lega e tanti altri, fino a D'Alema, ecco, voglio dire, eccetera, mentre c'è bisogno, voglio dire, di utilizzare questo spazio, questi due mesi, presumibilmente si va a votare a fine novembre o anche primi di dicembre, così da poter far risultare tutte le battaglie che si stanno facendo in questo tempo, da tanto tempo in Italia, come prevalenti, come l'argomento piuttosto che la difesa della Costituzione, come qualcuno accampa ovviamente, eccetera, o altre articolazioni più miserrime. E pur spiegando ovviamente qual è il contenuto della trappola referendaria voluta da Renzi. Quindi a Napoli c'è stata questa seconda tappa, cominciata ieri e si conclude stamani, dentro uno dei luoghi molto importanti che ci sono a Napoli in questo momento occupati, e che hanno avuto anche il suggello da parte dell'amministrazione come bene comune, quindi c'è un affidamento del bene comune a coloro i quali hanno occupato. In questo caso si tratta dell'ex carcere giovanile Filangeri, che è una struttura enorme che sta sulle colline di Napoli e che è occupata ormai da un anno, perché il 30 settembre si festeggia tutto questo. Dico questo, queste due parole vanno spese, perché è importante che succede a un'utilizzazione bicentenaria di un carcere borbonico che metteva in galera i Mariuoli, i giovanissimi napoletani, e che li ha messi in galera fino al 1990 e che da quel momento è stata abbandonata per essere occupata appunto un anno fa, e lì si è svolta, abbiamo fatto pure un tour per capire come le celle carcerarie non sono differenti ovviamente dalle celle carcerarie degli adulti, per chi è stato in galera poi può capire bene, comprese le celle di punizione che sono senza aria, senza luce, senza niente, e quindi per capire che si respirava e si respira un'aria di libertà oltremodo, convocando queste iniziative in spazi appena liberati. Detto questo, la convocazione, vi leggo il titolo così non rubo niente di mia fantasia, che è quella di dire di arrivare appunto dopo il 16 e il 17 luglio di Venaus a Napoli. Tutti noi saremo in prima linea per dire no alla proposta di modifica costituzionale, costruendo ed organizzando un rifiuto non solo formale ma a carico di quei temi e di quelle ragioni che in questi anni hanno dato forma ad una drammatica questione sociale nel nostro paese. E qui la presenza è stata enorme, almeno dal punto di vista numerico erano 500 persone, lo si è visto in tutta la loro grandezza, perché non si riusciva a trovare uno spazio dove contenere tutta questa presenza, finché si è pensato di farlo dentro la chiesa annessa ovviamente a questo carcere, ex carcere, e quindi lì ci ha contenuto, perché è una chiesa di quelle normali con le altezze, le lunghezze eccetera eccetera. Di lì hanno preso parola ovviamente gli organizzatori eccetera, comunicando questo aspetto di ribadire a Napoli, prima in Valsusa, estremo nord ovviamente eccetera, quello che è il percorso che ci porta ovviamente al voto referendario. Dentro questo percorso a fine strada si situa anche la proposta largamente condivisa di una manifestazione nazionale del no conflittuale, che dovrebbe avvenire alla vigilia del voto, cioè una settimana prima delle votazioni o circa giù di lì, con annessa la possibilità di vari scioperi sociali, di varie iniziative, ma soprattutto quello poi è delegato alle singolarità e al territorio. Vi cito chi ha preso parola, giusto per darvi il range di quelli che c'erano: ovviamente Massa Critica, che è intervenuta, Ascatasuna di Torino, Decide Roma, Inotrib, la lotta per la casa di Cosenza, la pattuglia dei 5 licenziati di Pomigliano d'Arco, che la radio conosce, da Mimmo Mignano a tutti gli altri, che tra l'altro il 20 di settembre avranno la Corte d'Appello sul licenziamento che hanno avuto, e che quindi c'è una grossa convocazione a Napoli per questo. Poi ancora le compagini dell'Ombrina Mare, che hanno con la mobilitazione l'anno scorso ottenuto di non fare piattaforme petrolifere davanti al loro mare, il Comitato 32 dell'Aquila, la Confederazione Cobas, il Forum dell'Acqua, il TPO di Bologna, l'USB, la rete Campagna in Lotta, che ha fatto parlare di sé moltissimo per le battaglie fatte a Foggia in quest'agosto, la rete Notav, il movimento Notav, e poi i curdi e i palestinesi. Il dibattito è stato incentrato appunto sulle varie articolazioni, sulle varie proposte, sul fatto di non finire poi solamente con la battaglia per il no, dargli una prosecuzione, anche perché Renzi non se ne va anche se perde, e che comunque sia il no non è scontato, e tutte queste battaglie ovviamente eccetera. Ci auguriamo che a conclusione ovviamente avvenga nero su bianco, che questo venga recepito, in modo da poterlo consegnare alla terza tappa che ci sarà, ecco, su questo argomento, che sarà a Roma al Porto Fluviale il 16 e 17 di settembre, nell'ambito del comitato Abitare nella Crisi. quindi sono occasioni da non perdere, ovviamente, eccetera, perché si parla almeno di una contingenza che non è da poco, se vuoi dare un calcio nel culo al governo Renzi, che con tutta la sua boria vuole arrivare a portare a casa invece il risultato.
Vince, dimmi. Ti puoi stoppare un attimino, perché sull'altra linea ci abbiamo Nicoletta Dosso.
Bene, bene.
Sappiamo, no, di questa.
Ma ci mancherebbe altro.
Resistente reale, insomma, nel senso che sta disubbidendo per l'ennesima volta agli ordini restrittivi dei questurini piemontesi, per, diciamo, magistrati piemontesi. Ci facciamo dare una valutazione come prosegue la lotta, dato che ha violato per l'ennesima volta per venire a partecipare a un'iniziativa che si è tenuta ieri antifascista in ricordo di Renato Biagetti. Nicoletta, dici come vanno le cose, cosa ti aspetti adesso da questa disobbedienza?
Salutiamo intanto Vincenzo. Vincenzo,
no, Vincenzo, no, dopo
però, per favore ritelefonatevi, perché c'è l'ultima coda sul Kurdistan che ha preso Napoli ieri.
Vai Nicoletta, sì. parla, dici tu. Pronto?
Con le compagne e i compagni che sono venuti con me all'iniziativa su invito delle Madri di Roma Città Aperta, iniziativa antifascista per ricordare Renato Biagetti, ma anche gli altri compagni assassinati dai fascisti e dalla polizia fascista, siamo qui al cosiddetto cimitero a cattolico, lo chiamano in definizione con l'alfa privativa, perché tutto è cattolico e quindi evidentemente, però siamo andati a visitare le ceneri di Gramsci e stiamo così facendo una visita a questo luogo che è veramente bello e pieno di memorie. Davanti alla tomba di Gramsci c'era qualcuno che leggeva il suo pezzo del Odio agli indifferenti, e quindi ci siamo sentiti più che mai determinati in questa nostra decisione, quella di violare queste misure preventive che in realtà sono misure repressive e davvero misure vendicative. In questo momento io dovrei essere al mio paese a Bussoleno e fra qualche ora, dalle 6 di sera alle 8 di mattina, dovrei essere chiusa in casa. Allora, la motivazione per cui ho preso questa decisione, che è condivisa dal movimento ed è messa in pratica anche da altri compagni, sono essenzialmente due. Che intanto non si può essere indifferenti rispetto all'ingiustizia e alla prevaricazione, e quindi bisogna resistere e lottare. La nostra lotta è una lotta popolare che dura da 30 anni, è un segno di resistenza che è andato crescendo contro un'opera inutile e devastante, ma anche contro un modello di vita e di sviluppo che è quello della guerra all'uomo e alla natura, è quello delle armi e della devastazione dei territori, è quella dello spreco dei soldi pubblici per opere devastanti anziché per le piccole opere utili che servirebbero a mettere in sicurezza i territori. E la cosa che ci fa anche un po' schifo è questo di 2 euro telefonico per le povere famiglie vittime del terremoto, quando poi i soldi pubblici che dovrebbero essere utilizzati per la prevenzione, per la messa in sicurezza dell'ambiente, sono invece utilizzati esattamente per il contrario, e cioè per creare opere che creeranno ulteriori problemi ambientali, di sicurezza e di salute. E quindi la nostra è una resistenza, e chi resiste non si piega, e quindi non accettiamo le loro punizioni per questo.
Senti Nicoletta, per chiarezza di chi ci ascolta, tu e gli altri compagni state violando che cosa? L'obbligo di domicilio?
Allora, l'obbligo di firma? Alcuni si era partiti con l'obbligo di firma, io avrei dovuto firmare la firma quotidiana, non sono andata a firmare, l'ho detto pubblicamente, abbiamo fatto una conferenza stampa. Non sono andate in tribunale quando dovevano rimettere comunque sul tavolo il problema, ho mandato una dichiarazione dove rivendicavo il mio diritto di resistenza, quelle che per loro erano imputazioni, era poi una manifestazione che avevamo fatto più di un anno fa, durante la quale ci eravamo trovati la strada pubblica, strada statale sbarrata, e allora gli anziani si erano messi davanti e avevamo spostato, buttato a terra il jersey che impediva il passaggio delle persone. Naturalmente dopo aver subito il lancio di lacrimogeni è stato davvero il segno che non era possibile tollerare questa situazione. A distanza di più di un anno arrivano queste misure cautelari che dovrebbero essere nelle loro motivazioni misure atte a non far fuggire le notizie, a non inquinare le prove, il che è assolutamente assurdo anche dal punto di vista proprio pratico e concreto. Allora, le misure cautelari sono più che mai un segno non solo di arroganza ma di prevaricazione e di intimidazione, certo, che vengono utilizzate per tagliare le gambe alle lotte e soprattutto per cercare di tenere lontane le persone.
Tra l'altro, scusami, proprio ieri o l'altro ieri, se non sbaglio, c'è stato il riesame rispetto alla posizione degli altri compagni torinesi,
altri
che hanno fatto quell'azione alla Turkish Airlines,
utilizzato, cioè avevano detto di no alle misure perché erano state imposte loro per una manifestazione davanti
alla Turkish
Airlines, quindi una manifestazione in solidarietà con il popolo curdo, con le popolazioni devastate dalle guerre del capitale.
E attualmente queste misure sono state revocate?
Sono state revocate. Benissimo. E allora anche questo è stato il segno che le lotte pagano. Nel momento in cui le lotte si allargano, anche chi
sono state revocate ed è stato liberato anche Luca e Dario sì? Che erano stati presi in prigione, insomma.
Allora, Luca era insieme all'altro compagno, erano stati messi in prigione perché avevano avuto, per la stessa questione mia, avevano avuto i domiciliari e loro erano usciti di casa per partecipare a una biciclettata che doveva far incontrare la lotta Notav italiana con la lotta Notav basca e francese. Li avevano presi, li hanno messi in carcere. Adesso la misura è stata nuovamente cambiata in arresti domiciliari, quindi non sono
quindi
più
sono usciti dal carcere e hanno i domiciliari, mentre gli altri compagni torinesi non hanno più neanche l'obbligo di fila.
Non hanno più alcuna misura.
Benissimo.
Quindi è un segno che la situazione può anche migliorare, ma migliora solo se ci sono le lotte.
Cioè, bene, speriamo che questo esempio prenda piede su tutto il territorio nazionale, perché queste misure ormai dilagano ovunque e per qualsiasi piccolezza. Ti ringraziamo, Nicoletta, forza.
Prego,
siamo tutti con te.
E odiamo come sempre gli indifferenti, perché sul ventre molle dell'indifferenza si radica il loro dominio, il loro potere.
Nasce la mala bestia. Bene, grazie, certo. Nicoletta, ciao.
Un abbraccio, a presto.
Alla
Nicoletta,
prossima
ciao.
Volta. Allora, Vincenzo?
Sì, sì, sì.
Guarda, se puoi essere rapido perché c'è un'altra telefonata in corso.
E perché mi ricongiungo ovviamente alla vicenda curda, perché sono sceso giù di proposito ovviamente a Napoli, oltre che per contribuire ovviamente allo sviluppo di questa iniziativa che sarà molto importante in questi due mesi come autunno conflittuale, per portare le richieste ovviamente che vengono dalla vicenda curda. La vicenda curda, appunto, qualcuno l'ha detto all'inizio stamattina, si sta lavorando ovviamente per arrivare il più presto possibile a una manifestazione nazionale a Roma, e la prima tappa potrebbe essere già il 24 di settembre, così è stato comunicato, così è stato accettato ovviamente a Napoli, e se non è possibile per vari motivi, non lo so, spero che sia possibile, nelle settimane successive, anche se più si allunga il tempo e più avete sentito come la responsabile curda in Italia ha detto l'ansietà e i comunicati che avvengono tutti i giorni da lì, lì si combatte, non è che si stanno facendo le chiacchiere, e l'unica cosa che ha detto in maniera seria, la situazione è più dura e più difficile di quella di Kobane di 2 anni fa, e lì ci mobilitammo subito, sarebbe grave che la rete Kurdistan italiana, i pezzi di queste reti, i comitati solidari eccetera, non si mobilitassero poi nel momento di massimo bisogno, perché se no faremmo sempre le solite figure di merda come qualche volta siamo abituati a fare. E per questo è stato portato lì, come ieri sera è stato portato altrettanto alla conclusione della festa, del decennale dell'assassinio di Renato Biagetti, e ovviamente un grande accoglimento da parte dei romani, che però poi bisogna reificare questo accoglimento nella maniera più evidente. Ho preso parola, ho ricordato che per primi addirittura furono i primi due napoletani a scendere giù a Suruc, e poi ne seguirono altri 200, ovviamente compresi i compagni di tutta Italia. Oggi a Suruc non ci si può andare. Oggi a Suruc non solo te fanno arrivare da Diyarbakir verso Suruc, ma a Suruc te mettono a ferro e fuoco, voglio dire, eccetera. Quindi bisogna capirle questi passaggi, e ho cercato di spronare, ho detto per favore mettete nel comunicato finale ovviamente questa necessità, questa urgenza. Tra l'altro comunicando quello che mi avevano telefonato i compagni e le compagne di Trieste, che erano riusciti nella mattinata di ieri, andando al porto, a mettere due grandi striscioni, perché lì approdano anche le navi commerciali che arrivano dalla Turchia, eccetera, in modo da dare il significato che ciascuno in tutta Italia può fare il pezzettino suo. E poi Bobbo ha telefonato da Bari, in cui a Bari un centinaio di compagni erano andati sotto a contestare il consolato turco che sta lì a Bari. Quindi voglio dire, quattro giorni fa a Roma l'ufficio turistico eccetera, ce ne sono una quantità assoluta eccetera, dovrebbe essere una sollevazione popolare, a maggior ragione anche al mondo della cultura, visto che Dario Fo è stato censurato insieme a Shakespeare, insieme a Brecht, ovviamente in Turchia non si può leggere, tutti i libri sono a rogo. Mi sembra necessario, urgente, impellente che si scenda in piazza il più presto possibile, anche qui a Roma, di esercitare a partire dalla prossima settimana anche altre iniziative che mantengono caldo.
E noi ne daremo conto progressivamente di volta in volta, giorno per giorno.
Ma ci mancherebbe,
non ho potuto chiedere lunedì alla riunione della radio, lo farò domani, eccetera, di prenderci una trasmissione come amo già fatto al tempo di quest'anno sul Nevrozza, eccetera. Cominceremo, speriamo che ci diano un pomeriggio, una mattina, insomma quello che sia, in modo da poter portare tutte le voci possibili e immaginabili, sia quelle che stanno laggiù sia quelle che stanno qui in Europa, affinché si possa dare manforte ovviamente a questi rivoluzionari. Noi siamo rivoluzionari a parole fino a questo momento, ma loro lo fanno coi fatti, sarebbe sbagliato non prenderne atto.
Bene, Vincenzo, ti ringraziamo, grazie, un abbraccio. Ciao,
Vincenzo.
Purtroppo va comunicato perché giovedì è l'anniversario 42esimo dell'assassinio di Fabrizio Ceruso. Ci vediamo a San Basilio a partire dalle ore 9 sotto la lapide di Ceruso, alle 11:30 saremo alla lapide che sta a Tivoli, ma soprattutto alle 16 a partire dal metrò di Re Bibbia parte il grande corteo. È la prima volta dopo 30 anni un grande corteo che fa tutta la Tiburtina e arriva dentro San Basilio. Per favore non manchiamo, prenderemo altra parola ovviamente a partire da lunedì a Radio Onda Rossa, ma insomma ci sembra che le cose stiano marciando nel senso giusto.
Bene, un abbraccio Vincenzo, ciao.
Ciao, ciao. Pronto?
Pronto, sì, eccomi.
Ha capito, siamo arrivati alle 13, vai, Giaio,
sì,
puoi
sì,
dire
sì,
tutto quello che vuoi.
Sarò rapido, insomma, molto, molto breve. A me dispiace che questa bellissima trasmissione di oggi alla fine ha avuto, diciamo così, per motivi tutti legittimi, se vogliamo, sul piano dell'informazione, delle iniziative, eccetera, eccetera, però ci ha avuto proprio uno spostamento, no, dell'argomento centrale su cui oggi si era basata, e cioè tutto lo scenario medio orientale con al centro la questione curda, la semplifico così, insomma. Su questo c'è stato pure un intervento che ha posto degli interrogativi su quello che possono o non possono rappresentare i curdi per tutto il movimento rivoluzionario. Sarebbe bellissimo, e mi auguro che riusciate a farlo magari domenica prossima, a seguirlo questo dibattito, perché in effetti c'è la necessità di andare a fondo, e non tanto per, secondo me, per mettere in discussione un punto di vista piuttosto che un altro, quindi misurare col centimetro la valenza rivoluzionaria dei curdi, dei siriani rispetto a un punto di vista proletario che io ritengo estremamente difficile individuare in 448, soprattutto se si nega che i curdi siano un punto di vista proletario, altrettanto non si dice per esempio di quello che è il ruolo di della Russia e di Assad, insomma, perché se qui poi si mettono in discussione certe cose bisognerebbe avere la capacità di farlo totalmente a 360 gradi, insomma, perché sennò qui veramente il rischio è che c'è un imperialismo che è sempre il solito Yankee e non si vede il ruolo della Russia, il ruolo di Assad, quindi in questo caso, insomma, no, che per, a cui la Russia è venuta in soccorso e che potrebbe diventare l'ago della bilancia, cioè il male minore rispetto agli interessi delle potenze. Alla fine si salva Assad e questo comporta, come sempre è stato, diciamo, il fatto che i curdi se la prendano in quel posto. Dopodiché si può sempre ragionare su certe scelte che il movimento curdo ha fatto o non fatto, ma sempre tenendo presente che appunto sul campo le cose possono modificarsi da un momento all'altro, che le necessità di avere certi strumenti, in particolare le armi, sono soggette a determinate condizioni che stanno lì, insomma.
Rogin ce l'aveva spiegato,
che secondo me va ripresa. E nel frattempo, però, e chiudo subito, sul fatto della manifestazione, io non so come verrà impostata. Io ricordo che il 19 marzo scorso ci doveva già stare una manifestazione nazionale per i curdi, no?
È vero.
Non so se ve lo ricordate.
Sì, sì.
È convocata proprio dalla rete kurdistana
e non ci fu
in Italia, poi mandata a monte per una serie di, io ritengo, questioni piccine, locali, localistiche, per un punto di vista localistico, per cui si è rinunciato a questo, chi ci aveva da fare una cosa, chi ci aveva da fare un'altra, perdendo quello che viceversa era l'importanza in quel momento, e il momento non è cambiato in sei mesi, insomma, come momento politico storico.
Sai, Giorgio, scusami, ti interrompo solo per puntualizzare un concetto che esprimevi. Adesso, al di là della questione che poneva il compagno che ha telefonato, se sia o non sia il punto di riferimento proletario o non proletario, la cosa che mi dispiace molto è che all'interno di questa situazione così drammatica, che è una situazione di guerra e di cui bisogna tener conto in maniera prioritaria nel momento in cui si cerca di affrontare la ragione delle scelte del movimento curdo, quello che rimane in ombra ed è invece molto importante è ciò che in quel territorio il movimento curdo, ma la popolazione curda, la comunità, le comunità curde stanno mettendo in atto, le pratiche reali che questi uomini e queste donne stanno realizzando in quel territorio, nonostante e ad onta della guerra, delle restrizioni, dell'embargo e tutto il resto.
Sì, sì,
io sono d'accordissimo con te quando dici dovremmo approfondire un po' di più.
È una discussione ampia, esatto. A me le semplificazioni non piacciono, ripeto, dire certe cose e tacere del ruolo che c'è oggi, del significato, di che cosa significa il regime d'Assad, o al significato del supporto che questo riceve dalla Russia, e nel contesto generale io credo che non sia produttivo, insomma,
certo,
no,
come non lo è lasciare sullo sfondo invece tutto il processo che in quel territorio è stato messo in atto e che andrebbe, io sarei ben contento se riuscissimo ad occuparcene, ad approfondire questi aspetti.
Sì. Però ecco, volevo concludere dicendo questa manifestazione spero che questa volta si faccia e che non prevalgano le logiche localistiche che hanno prevalso il 19 marzo, perché io all'epoca rimasi molto male del fatto che era stata sospesa questa manifestazione, insomma, no, perché poi le motivazioni della sospensione erano veramente ridicole, insomma, erano di interessi di bottega, non posso che chiamarli così, insomma, molto, e quindi un'immaturità complessivamente di capire dal punto di vista della situazione internazionale che cosa significa non solo il movimento curdo, ma che cosa significa tutto quello che sta avvenendo lì come ridefinizione. Insomma, oggi ne avete parlato abbondantemente, quindi non intendo affatto ritornarci. E allora, da questo punto di vista, non solo un invito serio a tutti di non giocare su queste cose, non per dire ci si crede o non ci si crede, si capisce o non si capisce, no, credere o non credere, capire o non capire nello scacchiere internazionale, nella situazione internazionale, il contrasto, la contraddizione forte che c'è in Medio Oriente oggi, che cosa significa, che cosa può valere. E in questa contraddizione certamente un punto focale è sul ruolo che hanno le resistenze curde in patria e in Siria. Lascio da perdere, non mi sono mai piaciuti
i
peshmerga del Bazar, c'è un'altra storia, ne potremmo parlare, eccetera eccetera. Detto questo, allora, e perché questo abbia ancora una valenza maggiore per tutti, più ampia, allora poniamolo veramente non solo a sostegno della resistenza curda, ma soprattutto direi contro gli imperialismi comunque mascherati, se li vogliamo ancora chiamare così, e contro tutti i sub-imperialismi, sono termini vecchi ma possiamo capirci, cioè dei padroni locali, della Turchia, dell'Arabia Saudita, eccetera eccetera, e dell'Europa estranea, che appunto si parlava degli indifferenti, ne parlava prima Nicoletta, ecco, l'Europa oggi è l'indifferente della situazione, insomma, su cui va posto seriamente il dito per quanto riguarda quell'aspetto lì. E perché dico questo? Perché in questo spero e mi auguro che ci sia la possibilità anche di riparlare di Palestina, insomma, per esempio, no? Di cui non si parla tanto, non per mettere sullo stesso piano, per accontentare tutti, non è questo, ma capire proprio anche ancora il ruolo. Questo mondo è governato, sia pure differentemente da 40 anni fa, da questi domini, dominanze, da queste lotte intestine, eccetera eccetera, che se c'è una possibilità di far emergere delle contraddizioni su cui possiamo fare delle critiche, spero sempre costruttive e non distruttive, possiamo riflettere, ma capire il valore di queste contraddizioni che per me rappresentano in quell'area ancora, sono rappresentate in quell'area dai curdi e dai palestinesi, beh, riportarle all'ordine del giorno sul piano dell'opinione pubblica e soprattutto dei movimenti rivoluzionari. Ecco, mi fermo, vi ringrazio.
Ciao, grazie.
Noi qui adesso chiudiamo perché abbiamo già fatto sforato, siamo a 10 minuti oltre, e noi daremo il nostro contributo sempre attraverso questi microfoni, sta radio, queste cose non le tiene sotto il tappeto, le sviscera. Siamo sempre pronti qui a dar voce a tutti che vogliono ragionare seriamente su questa questione, non solo così tanto come passatempo. Noi diamo appuntamento a domenica prossima, sentiremo poi cosa succede, sicuramente parleremo delle questioni diciamo che avvengono, no? L'anniversario della morte di Fabrizio Cerusi a San Basilio, ci sarà questa manifestazione, parleremo pure della terza tappa, diciamo, dell'assemblea dei movimenti che si è tenuta a Venauso, si è tenuta a Napoli, si terrà pure a Roma, parleremo anche delle condizioni, diciamo, di Roma, che stanno succedendo cose turche, come si dice, no? Tanto per restare nel tema, e però, dato che è stato detto poco oggi, parleremo pure del finanziamento da radio che deve arrivare costantemente attraverso la possibilità di sottoscrivere sul sito www.ondarossa.info, cliccare sostieni attraverso il bancomat, carte di credito, quello che insomma funziona, là ci stanno le istruzioni, potete versare qualche soldarello per poter mandare in onda sempre le trasmissioni. Potete sottoscrivere anche attraverso il conto corrente postale, che è il 61 80 40 01, intestata a Radio Onda Rossa, via dei Voci 56 00 185, Roma. Mi raccomando la vostra sottoscrizione. Ringraziamo a chi ci ha ascoltato oggi e a tutti i compagni. Ci vediamo a domenica prossima.